Informo che, a norma dell'articolo 19 del regolamento comunale per il funzionamento del Consiglio comunale, che la ripresa della seduta di Consiglio comunale è diffusa a mezzo streaming con telecamera sul sito del Comune in tempo reale e dell'esistenza di una telecamera per la trasmissione delle immagini. Invito adesso il segretario generale a procedere con l'appello dei consiglieri presenti.
Bossi Sergio. Cerutti Massimo.
Presente.
Zanetta Massimo.
Presente.
Pagani Michele.
Presente.
Pastore Maria Piera.
Assente.
Moia Vittorino Gino. Vicario Diego.
Presente.
Mora Andrea.
Presente.
Manca Mariano.
Presente.
Nonnis Roberto.
Presente.
La Terza Luigi.
Presente.
Fornara Pier Giorgio.
Presente.
Cerutti Emanuele. Pastore Pierluigi, Faggiano Roberto Cataldo, Calderoni Simone, Fornara Andrea.
Bene, constatata la presenza del numero legale, alle ore 18.06 dichiaro aperta la seduta del Consiglio Comunale. Passiamo al primo punto dell'ordine del giorno. La presa d'atto delle dimissioni del Presidente del Consiglio Comunale, la Terza Luigi. Quindi seguirà l'elezione del Presidente del Consiglio Comunale. Qualche dichiarazione? Qualcuno? Se no procediamo alla votazione. Prego, consigliere Cerutti, mano.
Sì, grazie. Grazie consigliere. Due questioni rapide. La prima è legata alle motivazioni, nel senso che negli altri casi, non so se è dovuto, penso di no, ma negli altri casi ci è arrivata la lettera con cui i consiglieri vari hanno motivato la scelta, no, di lasciare il Consiglio Comunale, di essere in qualche modo sostituiti, eccetera. Questa volta non è arrivata la motivazione e quindi volevamo capire qual è la motivazione, se ci sono questioni interne alla maggioranza, se il consigliere, so che è seduto da quella parte, però penso che faccia parte ancora della maggioranza, non lo so, e siccome la dichiarazione era motivazioni prettamente politiche, volevo capire se era possibile conoscere queste motivazioni. La seconda è sulla una proposta che avevamo in mente, ma la farei dopo questa risposta, se possibile, grazie.
Grazie consigliere Cerutti. La parola al consigliere La Terza Luigi.
Buonasera a tutti. Niente, sull'invito di Manuel posso dire che, come mi vedi, sono ancora qua nella maggioranza, non c'è nessun dissidio, non c'è nessun problema con la maggioranza. Una scelta politica è personale, in virtù del fatto che la politica è Fratelli d'Italia si sta riorganizzando sul territorio, in particolare sul territorio dell'Alto Novarese, in vista delle prossime due tornate elettorali che sono le regionali e le europee. Per questo motivo a livello di direttivo di Fratelli d'Italia ci stiamo organizzando sul territorio, per cui dovrò occuparmi molto di più dal punto di vista politico su Fratelli d'Italia. Per cui non c'è nessun dissidio, sicuramente darò il mio apporto alla maggioranza e qualora il sindaco, gli assessori o i consiglieri mi chiedessero qualsiasi tipo di supporto sarò sempre presente. Per cui non c'è nessun dissidio con la maggioranza, ma anzi c'è sempre più un lavoro in armonia con il resto del gruppo.
Grazie Presidente, consigliere Terza. Volevo dare la parola al sindaco per una comunicazione.
Sì, grazie Presidente. Buonasera a tutti. No, io volevo solo leggere la lettera che è arrivata con Luigi, ne avevamo già parlato prima, e la lettera che lui ha scritto è sottoscritto da Terza Luigi, rassegna dimissioni da Presidente del Consiglio Comunale per motivi personali. Io appena ho ricevuto questa lettera, siccome con lui ne avevo già parlato però precedentemente, aveva deciso di fare questa scelta, condivisibile o no, il suo gruppo ha fatto questa scelta e quindi non posso che accettarla e condividerla. Non mi sono posto il problema, perché non essendoci chiaramente problemi, non mi sono posto il problema se andava in opposizione, non credo, Luigi è un amico, ha fatto tante battaglie con noi e auguro che insomma porti avanti ancora, faccia ancora tanta strada con noi, ecco, grazie.
Grazie signor Sindaco, una parola un attimo alla consigliere Fagiano.
Sì, allora intanto buonasera Sindaco, assessori, colleghi, consiglieri e segretario e al pubblico. Allora sì, intanto un ringraziamento per il lavoro svolto da Luigi, nel senso che come Presidente del Consiglio abbiamo avuto pochissimo a che fare, quel poco che ho avuto bisogno ho avuto appoggio da parte tua, ci conosciamo personalmente da tempo e ti stimo come persona. Sì, sono rimasto abbastanza stupito da queste dimissioni, anche perché credo che sia lo stesso stupore da quello che ho capito in conferenza capigruppo che aveva comunque colto anche gli altri, perciò non solo me che faccio parte della minoranza. Volevo ringraziarti peraltro anche perché nell'ultimo Consiglio Comunale tu hai votato coerentemente su un ordine del giorno rispetto a quanto era stato detto in conferenza capigruppo, dove c'era un voto che in teoria doveva essere all'unanimità su un ordine del giorno, tu avevi detto che avremmo votato tutti, poi la maggioranza ha cambiato idea, tu hai votato a favore, ti ringrazio anche per questo. Anticipo già la dichiarazione di voto, nel senso che il gruppo del Partito Democratico voterà scheda bianca, perché semplicemente non c'è stata, non dico una condivisione, ed è legittimo che la maggioranza si scelga il Presidente del Consiglio, ma non c'è stato neanche un confronto. Per cui nel momento in cui c'è un confronto il nostro voto sarà quello di scheda bianca. Grazie.
Grazie consigliere Fagiano. Allora procediamo con la votazione al consigliere Cerutti Manu.
Sì, non avevo dubbi che si sarebbe seduto di là, era una battuta rispetto alla dichiarazione di motivazioni prettamente politiche per cui mi avete spiegato quali fossero. No, la seconda questione era legata alla proposta, nel senso che in effetti il periodo e i tempi stretti non ci hanno consentito di confrontarci granché. Data proprio le caratteristiche, no, del Presidente del Consiglio Comunale, che non solo è super partes, ma in qualche modo garantisce un po' il dialogo tra queste partes, allora ci era venuto da provare a ipotizzare, da fare una proposta per quel ruolo che individuavamo nella figura di Massimo Zanetta, perché dal nostro punto di vista ha dimostrato sia in ambiti ufficiali che, mi viene da dire, anche nella vita reale, questa capacità di mediazione, sia con la scuola, col CCR, come ruolo di rappresentante sindacale per la CGL, eccetera. Ci piaceva un po' questa ipotesi e ci piaceva provare a proporla, quindi non stiamo neanche a ipotizzare che alla minoranza vengano riconosciute presidenze di commissioni, eccetera. C'è nell'articolo 44 del testo unico, c'è scritto: lo statuto prevede forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze attribuendo alle opposizioni la presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo e garanzia ove costituite. Ora qui non ci sono commissioni prettamente definite come di controllo e di garanzia, quindi non ci immaginiamo, e in effetti non è successo che la minoranza abbia la presidenza di alcuna commissione e ne manco quella del Consiglio Comunale. Però se questa potesse essere una delle poche volte in cui una proposta della minoranza viene accolta dalla maggioranza, penso il 5% da un anno a questa parte, ci piacerebbe molto, anche perché è uno dei vostri, per cui è così, volevamo avanzare questa proposta. Grazie.
Grazie consigliere Cerutti Manuel. La parola al consigliere Zanetta Massimo.
Buonasera a tutti. Grazie della stima di aver fatto il mio nome, cosa che tra l'altro io ho letto da un giornale online, perché mi era stato mandato il link per quanto riguarda questo articolo. Non sono interessato alla carica di Presidente del Consiglio Comunale, proprio perché io di impegni ne ho già abbastanza, sono soprattutto a livello lavorativo e scolastico, quindi grazie, ma non è mio desiderio al momento, cioè non lo sarà. Grazie, arrivederci.
Grazie consigliere Zanetta, la parola al sindaco. Ah, ecco.
Vabbè, grazie per aver fatto il nome di Massimo. Massimo Zanetta è veramente un'ottima persona. Io credo che al di là poi del suo nome, che lui non accetta, è legato anche a un discorso di bilanciare un attimino quello che è stato dato alle varie parti, insomma, e quindi credo che venga considerata questa cosa per un discorso di equilibri di maggioranza. Io per l'esperienza che ho avuto, ormai per me è il 16° anno che sono in questo comune, io non ho mai, anche quando ero in opposizione, non ho mai, Pier Giorgio era in maggioranza, non abbiamo mai avuto una presidenza anche se l'abbiamo richiesta. Questo lo voglio sottolineare perché sembra che siamo brutti e cattivi, però non siamo così.
Grazie signor Sindaco. Bene, se non ci sono altre dichiarazioni passerei al voto, che sarà segreto, quindi invito un nome solo può essere espresso nella scheda che verrà distribuita. Chiamo a fare come scrutatori i tre più giovani consiglieri, che sono Michele Pagani, consigliere Diego Vicario e consigliere Andrea Fornaro, giusto? No, scusate, Calderoni è nuovo, è vero? È Calderoni il più giovane, è vero. O forse Faggiano, non so adesso Faggiano che... Di che anno sei, Roberto? No, perché... 76, Diego... Quindi... Allora, Faggiano, Calderoni e Diego Vicario. Ah, tu sei del 79, ah giusto, allora Michele, sì, scusa. Quindi vi prego di venire poi dopo per la... Ecco, prego il scrutatore di venire qui davanti alla presidenza. Sarai eletto presidente che otterrai 2/3 dei voti, quindi 11 voti.
Consiglieri assegnati, che sono 16.
Ah, di 16.
Quindi costo più uno.
Senza il sindaco.
Io faccio. Te sei più giovane, però. Presi gli assenti.
15.
Ho dei consiglieri assegnati, sono 16.
17.
2/3 di 16 fa 11.
17. 10
bianca. Sindaco 17. Allora, Bianca. Aspetta che facciamo la Bianca, poi Pagani Michele. Cerutti Emanuele. Nonnis Roberto. Bianca. Nonnis, Bianca, Nonnis, Bianca, Nonnis, Bianca, Nonnis. Sì. Allora, schede bianche 5, Pagani Michele 1, Cerutti Emanuele 1, Nonnis Roberto 8. Quindi non è stata raggiunta la maggioranza, bisognerà rifare la votazione e questa volta sarà sufficiente la maggioranza assoluta. Quindi 9 voti.
Ne
età di 16 più 1,
più 1.
8 fa 9.
3 più 16 più 1. No, sono 16 assegnati, quindi 8 più 1. 50 più 1, maggioranza assoluta. No, 15, perché manca la Piera. Quindici, uno, due, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, dodici, quattordici e quindici. Bianca. 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 Bianca, Nonnis, 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 Nonnis. Nonnis, Bianca, Nonnis. Schede bianche 5, Nonnis Roberto 10 voti, ha avuto la maggioranza, quindi è eletto nuovo Presidente del Consiglio Comunale. Lo invito a presiedere il prossimo Consiglio. Prossimo punto. Prossimo. Sì, grazie. Prendo le mie cose. Prendo le mie cose. Ciao.
Ah, dove c'è il nome?
Colleghi consiglieri, signor Sindaco, signori assessori, cari concittadini presenti in quest'Aula a consigliare, vi sembrerà strano ma per me è un momento bello. È un momento bello e difficile da comprendere, perché è vero che sono 11 anni seduto sui banchi della maggioranza, però credetemi che sono emozionato. E quindi vorrei ringraziare tutti i consiglieri comunali che con il loro voto hanno voluto darmi la fiducia e la possibilità di ricoprire questo incarico importante, e quelli che per ovvie ragioni non hanno potuto farlo. Il ringraziamento più grande però devo rivolgerlo ai cittadini di Borgo Manero, che un anno fa hanno deciso di eleggermi consigliere comunale per la terza volta consecutiva con quasi 200 voti personali, uno dei più votati nel Consiglio Comunale. Senza il loro fondamentale contributo non avrei potuto sperimentare questa importante esperienza politica. Al sindaco e alla giunta, nella sua composizione odierna, in quella che si è avvicendata in questi anni, va il ringraziamento per l'impegno profuso nell'interesse della città. Un impegno reso oggi ancor più arduo a causa del grave periodo di crisi economica che stiamo attraversando. Il mio impegno politico oggi assume un significato diverso, quello di Presidente del Consiglio Comunale. È un incarico di responsabilità che mi onora e mi gratifica, ma che soprattutto assumo con onestà intellettuale, scrupolosità, spirito di servizio e rispetto. Credo che nessuno di noi debba dimenticare la distinzione tra passione politica e senso delle istituzioni. L'aula consiliare è di sicuro l'ambiente naturale in cui attraverso il dialogo e il confronto si può e si deve contribuire al progredire della nostra comunità. Pertanto il mio impegno sarà dedicato alla necessità di garantire e tutelare i diritti e prerogative di tutti i consiglieri, componenti il Consiglio, garantendo l'esercizio effettivo delle nostre funzioni nell'osservanza e nel rispetto delle leggi, dello statuto e dei regolamenti. Nessuno dovrà sentirsi escluso dalla possibilità di espletare al meglio il proprio mandato attraverso il potere di indirizzo e di controllo che ci ha affidato. E con questo ho concluso. Un grazie personale veramente a tutti quanti.
Sì. Adesso passo la parola al signor Sindaco per le comunicazioni. Signor Sindaco.
Grazie, no, non ci sono comunicazioni, non abbiamo nessun tipo di comunicazione da fare al punto 2, ma volevo semplicemente dare il benvenuto al nuovo Presidente del Consiglio e ringraziare Luigi Laterza, Presidente del Consiglio uscente, per quello che ha fatto in questo anno. So che sarà sempre al nostro fianco e quindi per questo ringrazio veramente di cuore. Grazie.
Punto 3. Proposta di delibera, ratifica. Prego, signor Sindaco. Sì, prego, invitiamo la dottoressa Battaini a entrare. E proseguiamo con l'ordine del giorno. Ratifica della deliberazione di giunta comunale numero 56 del 19 giugno 2018, ad oggetto variazione al bilancio di previsione 2018-2020 e dalle dotazioni di cassa. Prego, invitiamo la dottoressa Battaini. E parola al vice sindaco.
Grazie Presidente, intanto nell'augurarle un buon lavoro e proficuo per questa Assemblea, saluto tutti i colleghi consiglieri, il pubblico presente e che ci segue in diretta streaming. La delibera numero 3 all'ordine del giorno, parte tutte le delibere che questa sera vi sottoporrò riguardante settore bilancio e finanze sono state esaminate in Commissione Bilancio e ne abbiamo poi anche discusso con i capigruppo. Con la delibera numero 3 andiamo a ratificare una variazione fatta dalla Giunta, variazione che si era resa necessaria nel momento in cui è stato sottoscritto ufficialmente il nuovo contratto di lavoro del dipendente degli enti locali. Il Comune è andato a recuperare i fondi che aveva messo da parte per gli anni precedenti per circa 56.000 euro, che sono quindi stati stornati all'interno del bilancio e utilizzati poi per pagare gli arretrati. Quindi l'ha anticipato la Giunta e con questa sera andiamo a rettificare quanto fatto. Grazie.
Prego, dichiaro aperta la discussione. Dichiarazioni di voto? Possiamo procedere ai voti. Astenuti? Contrari? Favorevoli? All'unanimità, quindi si procede anche per l'immediata eseguibilità. Astenuti? Nessuno? Contrari? Nessuno? Favorevoli? All'unanimità. Proseguiamo
Al quarto punto, proposta di delibera, oggetto transazione con Unicredit Banca AG per la definizione del rapporto inerente ai contratti di strumenti di finanza derivata determinazione. Passiamo la parola al Vice Sindaco.
Grazie Presidente. Anche questo punto è stato esaminato e abbiamo potuto parlarne durante la Commissione Bilanci insieme ai Capigruppo. Portiamo all'attenzione del Consiglio Comunale la possibilità quindi di addivenire a una soluzione rispetto al contenzioso che il Comune ha in essere con Unicredit Bank dal 2014, più o meno, quando erano state revocate le delibere su indicazione del Consiglio Comunale per quanto riguardava la sostituzione dei contratti di finanza derivata accesi nel 2006. Non starei qui a ricordare i passaggi che più volte sono stati oggetto di discussione all'interno di questo Consiglio Comunale, cioè quello che è accaduto in questi anni, quindi diverse sentenze che si sono espresse, non ultima quella che ha rimandato al giudice ordinario, azzerando quindi i procedimenti che erano iniziati verso il giudice amministrativo, il contenzioso. Da qui è rimasto aperto il contenzioso, ma senza procedere per vie legali, in causa presso il Tribunale Civile. In questi mesi l'amministrazione comunale e Unicredit hanno dialogato per cercare di trovare una soluzione che potesse non iniziare neanche con un altro e ulteriori procedimenti giudiziari nei confronti del contenzioso in essere, e quello che vi viene sottoposto è l'accordo transattivo con il quale il Comune e Unicredit andrebbero a chiudere il contenzioso. A seguito dell'annullamento delle delibere di giunta del 2006 di sottoscrizione dei contratti derivati, nel 2016 Unicredit ha revocato i contratti in essere con il Comune per inadempienza, chiedendoci il pagamento di 2.957.000 euro circa, oltre chiaramente eventuali interessi. In questi anni abbiamo mantenuto partite indisponibili, nel senso vincolate all'interno del bilancio per questa somma, e abbiamo ogni anno vincolato circa 200.000 euro per quelli che avrebbero potuto essere eventuali interessi moratori da pagarsi nel caso in cui se fossimo stati condannati a farlo. Quindi ad oggi, con la soluzione che prospettiamo al Consiglio Comunale, che una volta approvato, cioè il Consiglio se approva l'accordo transattivo, lo stesso deve essere riapprovato dalla Giunta e successivamente l'atto sottoscritto, vedo, dal dirigente, la dottoressa Battaini, andrà a chiudere definitivamente il contenzioso. All'interno dell'atto che avete avuto allegato sono scritte tutte quelle che sono gli obblighi delle parti, che sostanzialmente sintetizzerei dicendo che dal momento della sottoscrizione dell'atto e del pagamento così come concordato, della cifra concordata, entrambe le parti non faranno causa a uno o all'altro, quindi si vuole con questo chiudere definitivamente il contenzioso. L'accordo transattivo, come avete avuto modo di leggere, ma poi si vedrà, è di 1.450.000 euro, che sono a conteggio nostro pari agli interessi che avremmo pagato sul contratto derivato fino a marzo 2018, e liberando poi invece il Comune da marzo 2018 alla scadenza, che a marzo 2026, ecco, il Comune da qui in poi non avrà più né contenziosi né interessi da pagare per contratti di finanza derivata. Io mi fermerei qui, anche perché nell'atto, come voi sapete, vengono richiamati anche accordi di riservatezza, per cui credo di aver comunque resovi la sostanza di quanto oggi siamo chiamati a verificare e che vi sottoponiamo. Grazie.
Grazie Vice Sindaco per la relazione. Dichiaro aperta la discussione. Consigliere Fornara, prego.
Sì, grazie, buonasera a tutti. Come ho già anticipato in commissione, credo che la chiusura di questo contenzioso sia una buona soluzione per il Comune. L'unica domanda che gradirei fare è se nell'importo che dovrà essere versato è compreso anche le spese legali.
Grazie consigliere. Qualche altro intervento per poi proseguire con le risposte dell'assessore un'unica volta? Grazie. Consigliere Faggiano, prego.
Sì, allora, intanto vabbè, questo contenzioso era diventato quasi un gioco dell'oca, no? Nel senso perché poi proprio da un punto di vista della competenza del giudizio non si capiva più a chi spettasse e poi quando e quali fossero i termini per arrivare a una soluzione. Devo dire che in commissione c'è stata piena trasparenza nella discussione di questo atto. È un atto transattivo, per cui una transazione ovviamente prevede dei benefici e dei costi ovviamente da ambo le parti, per cui infatti a me lascia un po' perplesso la leggerezza, se la posso definire così, non da parte del Comune ma da parte di Unicredit nell'aver rescisso per inadempienza il contratto nel 2016. Secondo me figlio di quella roba lì, anche a loro interessa arrivare a una transazione, va benissimo, però non c'è nessun problema, anche perché così si va a pulire sostanzialmente anche il bilancio di quote che si continuavano ad accantonare e che stavano lì ferme, per cui perfetto, direi che va bene, insomma.
Grazie consigliere Faggiano, qualche altro intervento? Passerei la parola al vice sindaco per la risposta, grazie.
L'accordo transattivo è transattivo rispetto a una richiesta che è stata fatta. Se parliamo di spese legali che abbiamo sostenuto, le abbiamo già sostenute e noi non paghiamo spese legali di Unicredito, il Comune ha sostenuto le sue in difesa quando ha dovuto farlo, tra l'altro sì, credo solo in Consiglio di Stato, ma o comunque è un accordo che transa rispetto a una richiesta che è stata fatta, che non comprende gli interessi sugli interessi, che non comprende altre posizioni. 3 milioni di euro era quanto il Comune avrebbe pagato da qua al 2026, 1 milione 450 è quello che paghiamo ad oggi. E, come sapete, i pagamenti verranno effettuati la maggior parte nell'anno e poi abbiamo nella variazione del bilancio successiva, vi spiegherò poi che cosa abbiamo anche intenzione di fare rispetto a questa. Grazie.
Grazie Vice Sindaco. Qualche altro intervento? Passerei alle dichiarazioni di voto. Prego. Consigliere Fornara. Andrea.
Sì, già avute prima. Sì, credo anch'io che questa transazione sia un'ottima soluzione.
Scusate, il consigliere sta relazionando, grazie.
Sì, credo anch'io che questa transazione sia un'ottima soluzione per il Comune e che così almeno chiudiamo definitivamente la faccenda swap, che è un argomento che a noi come Movimento 5 Stelle è stato molto a cuore e magari l'assessore non è d'accordo, ma una piccola parte di merito ce la prendiamo, perché tra il 2013 e il 2014 abbiamo presentato una mozione e due interrogazioni per arrivare alla sospensione in autotutela. Quindi il mio voto non potrà essere che favorevole. Grazie.
Bene, grazie consigliere Fornara. Andrea, qualche altra dichiarazione di voto? Nessuna. Metterei a votazione la proposta di delibera numero 4. Cominciamo con gli astenuti. Nessun astenuto. I contrari. Nessun contrario. Favorevoli. Favorevoli all'unanimità. Quindi la proposta numero 4 è approvata, adesso c'è la votazione per quanto riguarda l'eseguibilità. Astenuti? Nessuno. Contrari? Nessuno. Favorevoli? A delibera numero 4 passa anche l'eseguibilità col voto all'unanimità. Adesso passerei alla proposta di delibera numero 5, con oggetto prestito obbligazionario denominato Comune di Borgomanero, tasso variabile e trasformabile 2005-2026, codice ISIN-IT 00039-93257 di euro 7.973.000, esercizio della facoltà di conversione a tasso fisso. Passo la parola al Vice Sindaco, Assessore al Bilancio, per la relazione. Grazie.
Grazie Presidente. Mi sono dimenticato prima di dire che tutte le delibere che stiamo guardando del comparto finanziario sono passate al vaglio dei revisori dei conti, oltre che verificate da noi, e la precedente anche abbiamo supportati anche da parere legale. E non ho voluto intervenire prima, consigliere Fornara, dico nessuno. Non ho voluto rifare un'altra salata riparlando di SVOP, cosa è successo per dar fede anche all'atto di qua. Quindi quello è, e quindi non è che non sono d'accordo, così è stato, e quindi ad oggi siamo arrivati qui, quindi ci tenevo comunque a farlo presente. Al punto numero 5. Punto numero 5, la proposta che facciamo al Consiglio Comunale riguarda il prestito obbligazionario ancora in essere che ha emesso il Comune di Borgomanero nel 2005 di circa 7.973.000 euro. Questo faceva parte di uno dei due blocchi di indebitamento, più o meno di 8 milioni l'uno, che a tasso variabile, che poi erano stati assicurati con contratto di finanza derivata. Quindi questo prestito obbligazionario, gli altri sono mutui, erano a tasso variabile, oggi quindi siamo intorno allo 0% più o meno, anche sotto, anche in negativo andiamo, però erano stati, per intenderci un po' meglio, assicurati col contratto di finanza derivata, quindi noi fino al 2014 pagavamo il 4,50%, benché il prestito fosse a tasso magari a zero oppure sotto. Con la delibera di prima abbiamo dato l'ok alla definizione del contenzioso con Unicredit, e quindi in questo momento il Comune si trova con quelli che erano i due debiti, chiamiamolo il mutuo, che poi erano diversi, ma un mutuo e prestito obbligazionario, che sono a tasso variabile. A questo punto scadono entrambi nel 2026, quindi parliamo ancora di 8 anni. Nel prestito obbligazionario emesso dal Comune c'era la possibilità, la facoltà di trasformarlo a tasso fisso, e quindi con la proposta di stasera proponiamo di trasformare l'obbligazione che oggi è a tasso variabile a tasso fisso. I conti che sono stati fatti ad oggi parlano di un tasso fisso allo 0,4%, però il tasso effettivo verrà stabilito solamente qualche giorno prima del 30 di settembre. I conti che noi abbiamo fatto, la previsione e la speranza anche di una ripresa economica nei prossimi 8 anni, ci porta a pensare che proteggere uno dei due debiti, che oggi è ancora intorno ai 3,5 milioni, a un tasso dello 0,4%, che è la previsione di oggi, sia prudenziale nei confronti dei due blocchi di debito a tasso variabile che abbiamo, perché comunque la scadenza non è a brevissimo, ma è tra circa 6 anni. Approvata la delibera del Consiglio Comunale, dovremo pubblicare l'opzione in Gazzetta Ufficiale e in altri quotidiani, e potremo esercitarla solamente entro la fine di settembre, no? Entro il 30 di settembre, e lì conosceremo il tasso effettivo a cui verrà reso a tasso fisso l'obbligazione che oggi è a tasso variabile. 0,4%, oggi avevamo fatto delle verifiche anche da portare a vostra conoscenza, i mutui oggi a Cassa Depositi e Prestiti per gli 8 anni, che è più o meno la durata della scadenza di questi, sono del 2,08%, quindi se oggi facessimo lo stesso importo lo dovessimo aprire come mutuo in CDP, pagheremo il 2,08, quindi lo 0,4% sicuramente è un tasso di interesse e che ci protegge metà debito, magari insomma tutto assieme. Grazie.
Grazie Assessore a Bilancio per la relazione, dichiaro aperta la discussione. Consigliere Faggiano, prego.
Sì, allora bene, la relazione direi che è abbastanza esaustiva e si presta a un commento assolutamente favorevole, come abbiamo già, anche, come abbiamo già avuto modo di discutere. Bene andare a mettere in protezione questo debito che abbiamo, mettendogli un salvagente sostanzialmente al tasso di interesse, anche perché sappiamo che in questo momento i tassi di interesse sono ai minimi storici, ma ovviamente non resteranno così ancora per molto. Addirittura le stime prevedono già che con l'inizio del 2019 dovrebbero alzarsi anche sensibilmente, per cui gli mettiamo un tasso fisso. È stato previsto un cap allo 0,8 e va bene, nel senso che speriamo a settembre di riuscire, presumibilmente dovremmo riuscire a stare sotto, però direi che a testimonianza di quello che è stato il mio intervento all'esordio in questo Consiglio Comunale, che ci sarebbe stata la piena disponibilità a votare ciò che noi riteniamo sia stato fatto in modo corretto, anche questo, come la precedente proposta di delibera, pensiamo che sia corretta, perciò anticipo la dichiarazione di voto e il gruppo del Partito Democratico voterà a favore di questa proposta.
Grazie consigliere Faggiano. Qualche altro consigliere vuole intervenire? Prego consigliere Fornara Piergiorgio.
Sì, grazie. Se davvero si porta a casa lo 0,4, credo che è un affare millenario. Oggi come oggi neanche la Fiat, vi assicuro, ha un tasso del genere. Quindi mi auguro davvero che lo 0,4 non diventi 0,8 però.
Grazie consigliere Piergiorgio. Qualche altro consigliere vuole intervenire? Se nessuno consigliere vuole intervenire, passerei alle dichiarazioni di voto. Nessuna dichiarazione di voto. Procediamo allora con la proposta di delibera numero 5. Passiamo alle votazioni. Astenuti? Nessuno astenuto. Contrari? Nessun contrario, favorevoli all'unanimità. Procediamo adesso, quindi la proposta numero 5 è passata, adesso procediamo per l'immediata eseguibilità. Astenuti? Nessuno. Contrari? Nessuno. Favorevoli. La proposta numero 5 è passata anche all'eseguibilità con il voto dell'unanimità. Passiamo alla proposta di delibera numero 6. Variazioni di assestamento generale comprendente il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio 2018-2020. Passiamo la parola ancora all'assessore al bilancio, Ignazio Zanetta.
Grazie Presidente. La delibera numero 6, quindi gli equilibri di bilancio, è la... Diciamo la parte obbligatoria che entro il 31 di luglio deve essere verificata dal Comune, quindi tra le varie scadenze che abbiamo ce ne sono tre che sono fisse, quindi bilancio il 31-12, quattro. Gli equilibri, bilancio consuntivo entro aprile, quindi, e poi l'ultima variazione il 30 di novembre, quindi questa è la delibera, motivo per il quale comunque siamo chiamati in Consiglio Comunale entro il 31 luglio. È una delibera che non fa, è una verifica quindi che viene fatta sul bilancio per attestare che lo stesso sia in equilibrio. Equilibrio vuol dire che le previsioni delle entrate, le previsioni delle uscite stimate lo scorso anno al mese di novembre, poi dicembre quando abbiamo approvato il bilancio, ad oggi sono corrette, quindi non ci sono debiti fuori bilancio e le previsioni nei primi sei mesi sono rispettate. Per quanto riguarda questa, sempre all'interno di questa delibera ci sono, si coglie anche l'occasione per fare alcuni piccoli aggiustamenti dei capitoli assegnati ai dirigenti così come da richieste e sostanzialmente la parte più consistente sono due applicazioni dell'avanzo di amministrazione per 60.000 euro spese in conto capitale per quanto riguarda Palazzo Tornielli, quindi è stato aumentato, cioè dopo che sono stati incamerati i soldi dell'ACITO per circa 188.000 euro, se non credo, per completare i lavori, poi eventualmente nelle delibera sul stato di attuazione dei programmi ce lo spiegherà la collega Zanetta, per completare i lavori del tetto e delle facciate, la messa in sicurezza del Palazzo Tornielli, servivano altre risorse, quindi cogliamo l'occasione per destinarle lì e andiamo a prelevare 350.000 euro, sempre dall'avanzo di amministrazione, per la possibile chiusura del contenzioso di cui abbiamo prima accordato la sottoscrizione. Il 1.450.000 il Comune si è impegnato a pagarlo, 1.000.000 alla sottoscrizione, 100.000 euro entro la fine dell'anno, i 350.000 negli anni nel 2019 e finisce nel 2020. I soldi li abbiamo comunque a disposizione, non li possiamo per gli equilibri poter utilizzare entro la fine dell'anno, ma con questo prelievo dall'avanzo vincolato li mettiamo a disposizione, in modo che se con la fine dell'anno il Comune avesse dei margini all'interno degli equilibri di finanza locale, di finanza pubblica, per poter già pagare qualcosa in più rispetto a quanto impegnatosi prima nell'atto di transattivo, lo faremo. Se non potremo, perché non avremo margini di spesa, le possibilità di spesa ritorneranno in avanzo e poi verranno riapplicati l'anno prossimo, sempre per andare a onorare quanto previsto nell'atto transattivo con Unicredit. Grazie.
Grazie all'assessore al bilancio. Dichiaro aperta la discussione per la proposta di delibera numero 6. Qualche consigliere vuole intervenire? Consigliere Faggiano, prego.
Sì, solo per un chiarimento, perché in allegato c'è il programma triennale delle opere pubbliche, giusto? Se non mi sbaglio. E, tra i vari interventi vedo che ci sono interventi ovviamente programmati per qualificare e sistemare tutte le varie scuole, tranne l'Istituto Gobetti. Io presumo che qualcosina nei prossimi 3 anni forse ci sia da fare, anche perché parlando con gli operatori della scuola, con diversi, mi dicono sì, per la carità non cade a pezzi, però qualche cosina dovremo farla, perché comunque sia già solo opere di ritenteggiatura. Poi mi dicono che c'è un piano sotterraneo che viene adibito d'archivio e che dovrebbe essere sistemato, insomma, poi per la carità è vero che sono variazioni che si possono magari sempre andare ad inserire, però ecco, ho trovato strano che non fosse inserito già in questo momento nel piano, mentre trovo con favore l'inserimento della riqualificazione degli impianti sportivi e del parco della Resistenza, anche perché ero ancora prima lì seduto fuori a bere il mio caffè al parco della Resistenza. Me che lì ci sono cresciuto con i campi da tennis, so benissimo che i campi da tennis come erano 20 anni fa non potranno essere riproposti per una serie di problemi che conosciamo, però obiettivamente vedere i bambini giocare lì su quella gettata di cemento ormai completamente distrutta e bucata, sinceramente mi duole il cuore, ecco. Grazie.
Grazie consigliere Faggiano, qualche altro intervento? Prego, signor Sindaco.
No, io mi entro in merito, dico solo che per quanto riguarda le scuole non abbiamo fatto solo interventi di tinteggiatura, credo che in questi anni l'amministrazione comunale ne abbia veramente spesi tanti di soldi per il rifacimento dei bagni e quant'altro, e li stiamo ancora facendo anche nelle frazioni. Per quanto riguarda il Parco della Resistenza, sappiamo che obiettivamente ci sono stati in passato, ma ancora adesso, degli attriti con le persone che abitano lì vicino. In questi anni abbiamo spostato anche i giochi per i bambini, li abbiamo potenziati vicino al bar per dare la possibilità a tutti di essere più sotto controllo, perché obiettivamente dentro in quella specie di buca le mamme non si sentivano tranquille. Quindi in base anche alle richieste dei cittadini abbiamo cercato di risolvere in parte il problema. Adesso è chiaro che abbiamo bisogno di fare un intervento importante sul parco, e quella zona dove ahimè entrano i bambini a giocare è chiusa, ma entrano comunque come nel pallone, la tensostruttura, entrano, ci vanno anche a dormire, facciamo le verifiche. Purtroppo i nostri vigili in servizio sono due pattuglie di giorno e una nei fine settimana fino a mezzanotte. Capite che il territorio è veramente grande, quindi diventa difficile riuscire a seguire tutte queste persone che si infilano dentro in modo abusivo. Questo lo voglio segnalare, okay? Quindi adesso l'idea dell'amministrazione è che nel progetto di riqualificazione questa zona venga così ridefinita, stralciata, modificata, dando possibilità ai ragazzi e non solo di avere uno spazio in più, insomma.
Grazie signor Sindaco. Qualche altro consigliere vuole? Ok, perfetto. Nessun altro consigliere vuole intervenire? Passiamo la parola all'assessore al bilancio per la risposta.
Sì, mi scusi. Rispetto all'intervento del consigliere Fagiano, il piano per le pubbliche di cui trattasi è quello in vigore 18-20, non è quindi l'approvazione del nuovo piano per le pubbliche che verrà fatto settimana prossima per il 19-21. Ed è inserito qua perché viene inserito il lavoro del tetto del Palazzo Tornieri, quindi è esattamente quello già approvato in vigore dal Comune, fatta la variazione, inseriti i soldi, viene inserito all'opera pubblica nel triennale, ma l'unica variazione rispetto all'esistente ad oggi è appunto il Palazzo Tornielli. Poi nella delibera numero 7, se poi consigli assessore, se vogliono anticipare la discussione, si parla di attuazione dei programmi, la verifica di attuazione dei programmi del 2018 fino più o meno ad oggi, e quindi credo che qualora anche la collega, se non vuole già magari intervenire adesso, si potrà poi.
Grazie all'assessore al bilancio. Qualcun altro consigliere vuole intervenire? Passare alle dichiarazioni di voto? Nessuna dichiarazione di voto? Prego, consigliere Fagiano.
Ecco, figlio dell'intervento che ho fatto, ovviamente il Partito Democratico su questa delibera si asterrà in attesa di vedere quello che sarà poi invece lo sviluppo di ciò che è stato inserito. Grazie.
Grazie consigliere Fagiano. Qualche altra dichiarazione di voto? Niente. Passiamo alla proposta di delibera numero 6, alla votazione. Astenuti? Allora, astenuti abbiamo Fornara Andrea, Fornara Pier Giorgio, Manuel Cerutti e Calderoni Simone. Perfetto. Emanuele Agliati. Mi scusi, consigliere. Emanuele Cerutti, quindi ripetiamo la votazione per essere più chiari. No, ma non c'è nessun problema. Consigliere Emanuele Cerutti ha fatto bene a dirmelo. Guarda, mi sono appuntato proprio qua il suo nome e cognome, quindi per non sbagliare. Quindi ripetiamo senza nessun problema. Fagiano Roberto Cataldo, Calderoni Simone, Fornara Andrea, Fornara Pier Giorgio, Cerutti Emanuele astenuti. Contrari? Nessuno. Favorevoli? All'unanimità. Okay. Procediamo adesso per l'immediata eseguibilità. Astenuti? Scusate, potete essere più precisi? Ok, allora si astengono il consigliere Calderoni Simone e il consigliere Fornara Pier Giorgio. Contrari? Nessuno. Favorevoli?
Tutti
ok, perfetto. Passiamo alla proposta di delibera numero 7, verifica dello stato di attuazione dei programmi contenuti nel documento unico di programmazione DUP 2018-2020. Passiamo sempre la parola all'assessore al bilancio. Grazie.
Anche questa delibera da tenersi entro il 31 luglio, quindi è una verifica, cioè prima abbiamo fatto la verifica degli equilibri e adesso andiamo con questa delibera a verificare lo stato di attuazione dei programmi contenuti nel documento unico di programmazione, quindi nel DUP 18-20 approvato dal Consiglio Comunale e dalla Giunta, con i quali sono stati dati alla struttura, ai dirigenti e a tutta la struttura comunale degli obiettivi da raggiungere e dei compiti da eseguire entro l'anno, quindi con la presentazione di questa verifica andiamo a esaminare settore per settore quali sono stati i lavori svolti fino ad oggi, quindi diciamo fino al primo semestre dell'anno, fino al 30 di giugno. Credo che sia un momento magari o per chiedere come informazioni rispetto all'attuazione dei programmi, come credo una collega, anche per cogliere l'occasione per rispondere alle domande di prima rispetto al piano triennale della Repubblica. Grazie.
Grazie all'assessore al bilancio per la relazione. Dichiaro aperta la discussione. Qualche consigliere vuole intervenire? Il consigliere Ceruti Emanuele.
Sì, grazie Presidente. Sì, con i numeri io faccio un po' fatica a entrarci, quindi nei punti precedenti ho lasciato che si esprimesse chi ne è più competente, ma questo documento, come alcuni assessori sanno, mi interroga, ne abbiamo discusso anche in gruppo e l'abbiamo analizzato bene ci abbiamo trovato su molti punti un po' di vaghezza, per cui ci tengo a dire le critiche a questo documento, così come è stato nelle volte precedenti, non vogliono essere una critica all'operato dei funzionari e degli operatori del comune, come a volte mi è stato un po' fatto notare. Ho spiegato che non è che io contesti l'impegno che ci mette ciascuno, ci mancherebbe altro. Alcuni li conosco anche molto bene e so quanto si può dire si sbattono, si può dire si impegnano, diciamo così. Ma da questo documento, e questo ci siamo chiamati a valutare, non emergono a mio modestissimo parere chiaramente il che cosa si è fatto, e laddove emerge alcune volte io e come gruppo siamo in disaccordo. Vado un po' ad elencare alcuni punti che dal nostro punto di vista suonano come un po' vaghi, e allora ci si chiede: siete soddisfatti di questa cosa? Non lo so. Sotto i fatti, per esempio, missione 12, programma 4, interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale, 8 corsi formativi, partecipazione di 60 persone, non si capisce tanto a che tipo di corsi sono, cosa hanno prodotto, quante ore, di cosa si è parlato, eccetera. Posso dire mi fido, ma a quel punto non dovremmo neanche venire a votare. Centro sociale di Santa Croce, si sono svolti incontri pomeridiani dell'intervento studiamo insieme con minori, ci sono svolti incontri pomeridiani, mi fido? Sono soddisfatto? Non lo posso dire. Nell'ambito del programma 5 interventi per famiglie sono state fatte iniziative di conoscenza e integrazione delle comunità straniere del territorio. Cosa si è fatto? Si è patrocinata la festa dei popoli. Siccome questo è un punto delicato, mi viene da dire forse un po' poco. Altre questioni un po' vaghe. È stata, programma 6, diritto alla casa, è stata avviata una prima informale analisi di fattibilità. Siamo soddisfatti di questa prima informale analisi di fattibilità? Non lo posso dichiarare, sarei disonesto a dire che mi ha soddisfatto oppure no. Oppure programma 7, governo della rete dei servizi sociosanitari, è stata effettuata una verifica puntuale sulla rendicontazione, con che risultati? Non lo so. E avanti così, insomma, adesso non sto a elencare, sono davvero tanti i punti, qua vi chiedo io di fidarvi, se no andiamo avanti fino alle 8 stasera, tanti i punti in cui ci siamo chiesti, ne cito un altro giusto per area strategica 3, sviluppo economico e lavoro, missione 14, programma 1, la sezione sta continuando a svolgere con efficacia ed efficienza le proprie funzioni. Mi fido. Cosa vuol dire? Non lo so cosa voglia dire, nel senso che mi viene detto avete svolto le vostre funzioni con efficacia ed efficienza? La risposta è sì, va bene, posso soltanto dire che mi fido. E invece no, mi sarebbe piaciuto avere un pochino più di contezza rispetto al cosa vuol dire. Ripeto, lo ribadisco ancora una volta, non è una critica rispetto al lavoro che fanno i funzionari e gli addetti, gli assistenti sociali, eccetera, eccetera, eccetera. Ci sarebbero tante altre cose, il PUT per esempio viene citato come presentato 5 mesi fa in commissione, sarebbe stato interessante, spero che verrà fatto, discuterne in Consiglio Comunale. Noi abbiamo presentato una serie di proposte, ci si chiede a volte perché contestiamo e non facciamo mai proposte, lì ne abbiamo presentate una bella carriolata, tutte un po' cassate come proposte politiche, laddove politiche dal nostro punto di vista non erano tutt'altro. È chiaro però che il PUT andrebbe rivisto, è chiaro che sarebbe interessante discuterne in Consiglio Comunale, se lo si dà per buono non è chiaro che non ne siamo soddisfatti. Finisco su una cosa che mi sta a cuore davvero, sennò poi ci sono tante cose. Quando si parla di politiche giovanili o di Marazza, scelgo questa seconda cosa per ovvie ragioni. Missione 6, programma 2, area strategica 5. Come si fa a stabilire se siamo soddisfatti o no di queste cose? I like sul sito, un generale coinvolgimento di ascolto, una generale collaborazione. E allora dico, mi viene detto dall'assessore alle politiche giovanili Valsesia, che stasera non c'è, ma io lo so, lui mi ha detto che è disponibile ad incontrare, raccogliere tutte le proposte, ma io le proposte le ho sempre fatte in maniera molto diretta e molto chiara. Ne riassumo qua 3 per esigenze di brevità. E anche se non c'è l'assessore Valsesia, so che è verbalizzato e non c'è problema, e poi possiamo anche discuterne personalmente, ma ripeto, le ho sempre dette in maniera molto chiara e molto netta. Che mi si dica vienimela a dire anche in ufficio mi sembra ridondante, lo ridico qua. Un luogo in cui sia possibile aggregarsi, incontrarsi senza far nulla di illegale e sbagliato, ma un luogo di riferimento, una persona, delle persone di riferimento che possano essere in grado di accompagnare alcuni progetti di coprogettazione. Le cose estemporanee non mi piacciono, e qua so che faccio una cosa fuori dal coro, ma non mi si può, non si può dire che io non sia coerente in questo. I concorsi a me non piacciono, anche il concorso studente dell'anno, che ha coinvolto persone a me care, una compagna di classe di mio figlio, il figlio di un amico. Quelle cose lì, dal mio punto di vista, non troveranno mai il mio consenso. Uno, se sono soltanto quelle le cose su cui si investe. Due, danno un segnale, secondo me, non esattamente di meritocrazia. La meritocrazia è un'altra cosa. Nel senso che premiare chi è bravo a scuola lo fa la scuola, con i suoi metodi ratificati e vagliati da un sacco di tempo. Noi dovremmo fare altro, premiare anche quello che si fa un mazzo quadro e non ce la fa ad essere bravo come gli altri. Troviamo altri strumenti per premiare la creatività, la imprenditorialità, la voglia di sbattersi, il volontariato, poi va bene, alcuni di loro sono anche impegnati nel sociale, ci mancherebbe altro, però mi sembra che siamo sempre lì, facciamo i concorsi, facciamo lo studente dell'anno, facciamo il concorso quell'altro sulle nuove energie, giovani ambiente, facciamo il concorso non c'è più artisti giovani artisti, caspita, allora dico luogo, una persona o più persone di riferimento, non si tratta di investire milioni di euro, degli organi di partecipazione strutturati. Allora, lo ribadisco, non lo so, troviamo un modo? È la consulta giovani? È il forum giovani? Quanto si può mai spendere per attivare un organo formale di partecipazione, per non continuare a dire che ci piace che ci siano i like sul sito dell'Informa Giovani e che ci sia un generale coinvolgimento di ascolto e fattiva collaborazione? Ho visto solo segnato quello con l'ITIS e gli altri generici. Aspetto poi davvero con ansia il racconto della coprogettazione del Parco della Resistenza fatto col CCR, perché a quello tengo particolarmente, ma qui dentro tutto ciò mi spiace, ma non lo trovo. Grazie.
Grazie consigliere Cerutti. Prego, consigliere Faggiano.
Sì, molto ha già detto il consigliere Emanuele Cerutti, per cui ovviamente non andrò a ripetere quello che ha già detto lui. Sostanzialmente questa proposta di delibera è il tagliando del vostro programma, ed è legittimo, voglio dire, non è che, però ovviamente se io fossi stato favorevole al vostro programma non sarei su questi banchi, mi sarei candidato, non, o mi sarei candidato con la maggioranza o non mi sarei candidato e avrei votato il sindaco Bossi. Solo una cosa, ecco, il titolo d'oggetto è verifica dello stato di attuazione dei programmi. In molte sezioni io più che un'attuazione ci trovo ancora un farò più che un abbiamo fatto. E ad esempio sulla pagina 11 sul programma 2 vado a leggere solo gli incipit, giusto per essere così molto, molto snello. È in corso la valutazione della fattibilità, sono in corso di affidamento gli interventi, si sta predisponendo l'affidamento di un master plan, è in corso di definizione un progetto. Cioè, questa che è l'attuazione o un farò? Perché per il volantino elettorale va benissimo.
È uno stato di attuazione.
Sì, è in corso, sì, è in corso. Sì, speriamo che finisca.
Lasciamo parlare il consigliere, facciamo le debite risposte.
Non è un dibattito,
scusate.
No. Vabbè che siamo in streaming,
ricordo il regolamento dove non bisogna non interrompere chi sta illustrando una relazione, va bene?
Non è
grazie.
Un dibattito.
Consigliere Faggiano, ha terminato?
No, non ho terminato, grazie.
Continui pure.
Dopodiché, le ultime due cose, riprendo l'intervento di prima, perché forse sì, ha ragione l'assessore che mi ha corretto nel dirmi che forse era più inerente a questa proposta di delibera. Ho già avuto modo anche di confrontarmi con l'assessore preposto e credo che la sensibilità per operare soprattutto sul parco della Resistenza ci sia. Benvenga, spero che si riesca a fare un qualcosa di utile anche con lo spostamento del pallone, perché io l'avevo letto tempo fa e adesso vediamo di capire cosa c'è. L'ultima cosa, solo quando si va a parlare appunto dell'informa giovani e poi della comunicazione, così, ecco, sì, forse non so, usare come benchmark i like, non lo so, sarà moderno, però non so quanto poi sia sostanzialmente utile. E in ultimo, lo dico qua perché forse può essere in questo caso il momento giusto di discussione per quello che sto proponendo, ecco, va benissimo la newsletter digitalizzata, è bellissima, però forse il vecchio cartaceo con anche la voce di chi sta in questi banchi non sarebbe neanche male, ma proprio per un principio di democrazia, perché io che me le leggo tutte le newsletter su quello che fa l'amministrazione, ovviamente c'è riportato tutto, altre cose, la voce della minoranza ovviamente non c'è mai. C'è stata un'iniziativa, una delle più belle iniziative degli ultimi anni che io mi ricordi, pubbliche a Borgo Manero, ma realmente con un sacco di persone, con un tema decisamente interessante, dietro al banco, però magari sono malizioso io, dietro al banco dei relatori c'era il consigliere Pier Giorgio Fornara con il medico di Lampedusa e una giornalista del TG3, una serata bellissima, non c'è stata mezza riga. Però, per la carità, sono scelte redazionali, va bene. Quello che sto dicendo io forse è reintrodurre, trovate magari il sistema di reintrodurre il cartaceo dove anche la minoranza può avere parola, perché ricordiamoci sempre che non sia maggioranza in eterno, prima o poi si torna a essere minoranza anche. Grazie.
Grazie consigliere Faggiano, passerei la parola al vice sindaco, assessore al bilancio Zanetta e poi la parola al consigliere Mora. Prego assessore.
Brevissimo. Stiamo portando all'attenzione la verifica di attuazione del programma 2018, non del programma elettorale dell'amministrazione, quindi quanto rispetto al 2018 ha giugno 2018 è stato più o meno fatto e com'è lo stato di avanzamento dei lavori. Non siamo alla fine del 2018 a dire quanto manca, siamo a metà anno e quindi se è in corso di valutazione qualcosa vedremo poi a fine anno cosa succederà, anche perché altrimenti l'anno non sarebbe un anno intero, ma avremo doppie cose da fare. Quindi a metà anno si fa una verifica, poi se dovremo chiedere o dovessimo chiedere ai nostri dirigenti di essere più precisi, puntuali, analitici nell'andare a, lo faremo, chiederemo di riportare anche più dati. Certo che oggi all'interno di questo documento troviamo, magari forse troppo sintetizzato in alcuni punti, quello che è il lavoro che viene svolto quotidianamente. Magari dietro a due righe di parole ci sono mesi di lavoro, perché fare un put, e mi ricollego a quello, è 5, 6, 7 commissioni alle quali mi spiace ma non ci siamo mai visti o comunque non alla fine, luogo magari deputato, luogo deputato per il dialogo e il confronto, dove ci siamo confrontati anche forse dopo, cioè nel senso non si è mai, credo, fatto così tante commissioni su un argomento del genere, con motivo e la volontà, tra l'altro penso che è una mia delega, di condividere con la commissione e trovare le migliori soluzioni. Il punto arriverà, abbiamo voluto aspettare la fine del giro nelle frazioni per raccogliere o raccogliere eventuali indicazioni da parte dei cittadini. Ma detto quello, stiamo continuando con i lavori, quindi in questo documento si trova una sintesi di quello che è il lavoro che viene svolto quotidianamente dagli uffici e dagli uffici è redatto. Solo un accenno, perché all'area strategica 3, missione 14, oddio cosa scrivono, la sezione sta continuando a svolgere con efficacia ed efficienza le proprie funzioni, virgola, consistenti nella gestione delle domande di autorizzazione, comunicazione, segnalazione certificate di inizio attività presentate dagli imprenditori e quant'altro. Quindi non è che finiva in due righe, cioè va avanti e racconta quello che fa, poi se servono i numeri probabilmente ce li abbiamo anche, quindi avremo, non so, qualche migliaia di SCIA che vengono gestite dagli uffici durante un anno e continuano a farlo, ma devono inserire quantomeno per grosse attività. Se dovremo cercare di essere più dettagliati lo facciamo, perché cogliamo qualsiasi tipo di informazione che possa migliorare la comunicazione che il Comune fa, e questo è un documento di comunicazione non solo al Consiglio Comunale ma anche alla cittadinanza, perché è un documento in cui noi andiamo a raccontare ai cittadini, al Consiglio Comunale, e sperando che lo leggano anche i cittadini, quello che stiamo facendo. Quindi più dettagliato è e più si capisce, sicuramente meglio è per tutti.
Grazie Vice Sindaco. Prego Consigliere Mora.
Sì, buonasera a tutti. Vorrei spezzare una lancia in favore della Commissione Urbanistica che presiedo, nella quale negli ultimi, non solo in questa tornata elettorale ma anche nelle precedenti, abbiamo sia io come Presidente e Vicepresidente, sia anche il Geometra Cerutti che è stato Presidente nella scorsa, abbiamo sempre dato spazio a tutte le persone che sono venute e hanno dato un positivo contributo a quello che è la discussione. Mi riferisco soprattutto all'aspetto del PUT, perché l'abbiamo visto più volte, in altri casi quando era necessario approfondire alcuni aspetti li abbiamo approfonditi procrastinando o l'orario oppure facendo nuove commissioni, quindi in altre date. Io mi rivolgo a lei consigliere Cerutti, ma la invito sicuramente a venire in commissione e c'è spazio per tutti, ma non, questo non vuol dire, io ho capito quello che lei ha detto inserendolo in un discorso più generale. Però la commissione funziona, si lavora e noi diamo ascolto a tutti, perché se le idee sono buone non importa che vengano da un lato o dall'altro del Consiglio Comunale. Questo rinnovo veramente l'invito a presenziare, se le è possibile naturalmente, durante gli orari delle commissioni, perché anche il suo pensiero e quello che può essere il suo contributo sarà sicuramente favorevolmente accolto. Ecco, questo è quanto.
Grazie consigliere Mora. Prego la parola al consigliere Pier Giorgio Fornara.
Sì, grazie. Non aggiungo altro a quello che ha già detto l'amico Manuel, che credo abbia sintetizzato molto bene la nostra posizione. Vorrei fare solo due segnalazioni prettamente tecniche. Si è ribaltato il senso unico del Torione, di via Torione. mi sembra che ci siano delle grosse lamentele per i pedoni che devono attraversare il viale Marconi. Se è possibile ripristinare almeno il semaforo pedonale per far sì che quando uno deve attraversare possa attraversare sul sicuro, visto che i semafori ci sono. Un altro aspetto che vorrei soltanto mettere in evidenza, ho visto che nei servizi cimiteriali proponete di fare una convenzione con sia la società che gestisce sia la luminaria. Sarebbe forse anche opportuno, se fosse possibile, far sì che se una donna che va al cimitero tutti i sabati a pulire il loculo del marito, il giorno dopo non si trovi una lettera del comune con la fotografia della lapide rotta e, come dire, provveda immediatamente alla sostituzione, perché secondo me non c'è come chi al cimitero ci va tutte le settimane, per non dire tutti i giorni, per trovarsi il giorno dopo la foto della... Tra l'altro io ho voluto verificare quella rottura lì e devo dire la verità, se uno non sapeva qual era il loculo così era difficilissimo, però siccome quel giorno lì c'è stato un funerale, con ogni probabilità qualcuno lì con la scala ha toccato la rotta. Non capisco perché il responsabile è il proprietario. È vero che ufficialmente è quello che è padrone dell'oculo responsabile della cosa, però mi sembra che se ci fosse almeno una copertura assicurativa da parte di chi lavora dentro, perché probabilmente o è stato qualcuno del funerale o magari lo stesso corpo, quindi non voglio... Però che l'addebito vada riversato immediatamente, come dire, provvedi, ecco, mi sembra un po'.
Grazie consigliere Pier Giorgio Fornara. Passerei la parola all'assessore Elisa Zanetta.
Grazie signor Presidente, mi scuso per il ritardo, faccio i miei complimenti e i miei auguri al nuovo Presidente del Consiglio. Affronto alcuni temi emersi che competono a me, ma lascio poi anche a Ignazio magari la risposta all'ultimo appunto su Viale Marconi, quindi io so che cosa succederà, ma lascio poi a lui la risposta. Come già detto in precedenza dai miei colleghi, a volte è anche difficile rendere in un documento lo stato d'attuazione, nel senso che si lavora molto, a volte in modo concitato, incasinato, e quindi quando è da mettere su carta le ore e ore che gli uffici ci mettono per ogni idea o per ogni lavoro che noi proponiamo, è veramente difficile. Condivido quanto detto dall'assessore Zanetta, che accogliamo queste critiche alla chiarezza del documento, a come è stato steso, e cercheremo di migliorare assolutamente, perché credo che forse questo documento sia, insieme poi ovviamente al bilancio previsionale, il più importante per un'amministrazione, perché è un po' un documento diciamo di divulgativo anche, quindi di sicuro l'impegno mio personale, ma credo di parlare per tutti i colleghi, è quello di lavorare forse ancora di più su questo genere di interventi per essere più chiari e più precisi. Io vorrei parlare solo diciamo riportando un po' i temi che sono importanti per noi come amministrazione e in particolare per quanto riguarda l'assessorato che seguo insieme ai miei uffici, che ringrazio sempre infinitamente. Ambiente, credo che un obiettivo importante, poi magari il sindaco vorrà assolutamente intervenire, io condivido, è la questione Beatrice, che si è chiusa quest'anno, ufficialmente chiusa, e credo che questo sia un passaggio importante. L'ultimo step è uno step diciamo tecnico-economico di rendicontazione che gli uffici stanno chiudendo in collaborazione con la Regione, credo che questo sia un obiettivo raggiunto importante. Ambiente, gestione, tutela del territorio. Abbiamo molte richieste e cerchiamo di ottemperare il più possibile, soprattutto per quanto riguarda la messa in sicurezza del territorio nella pulizia dei rii. Agonia, pulizia del torrente Agonia dell'Alveo, progetto appaltato, progetto che partirà a settembre dopo la pausa estiva, quindi è un obiettivo che noi ci siamo posti come amministrazione anche con interventi magari più piccoli, con la collaborazione dei vigili del fuoco sul lagone, con tratti di grua da sistemare e mettere diciamo in sicurezza. Io poi vi parlo del tema del patrimonio. Il patrimonio è tantissimo, nel senso che il comune ha moltissime proprietà e al di là della gestione ordinaria, su cui ovviamente entro in maniera marginale, ma è un capitolo enorme che rimane in capo agli uffici e ai funzionari, quindi la gestione veramente ordinaria del problema della sistemazione, della bollettazione, io in questo non entro e vi giuro che anche solo questo potrebbe valerci un anno di lavoro da soli, ecco, nel senso. Alcuni temi importanti sul patrimonio che abbiamo affrontato e che vorrei qua un po' sottolineare: il tribunale ad agosto per la parte, diciamo, guardandolo a sinistra, verrà dato ufficialmente all'Agenzia delle Entrate. I lavori sono stati lunghi, difficili, complessi, sia per la tipologia di immobile, sia anche per l'utilizzo che poi ne andrà ad insediarsi. Questo per quanto riguarda anche cosa stiamo facendo, che lo stato di attuazione è in itinere. L'Agenzia delle Entrate ci ha chiesto anche altri spazi. E l'idea appunto è quella di completare quel blocco dandogli completamente la valenza di servizio al pubblico. Sull'altra parte si ragionerà nel triennale prossimo, che porteremo appunto in approvazione in giunta la prossima settimana e in discussione poi in consiglio comunale. Patrimonio Lascito Tornielli, quindi anche questo tema importante. Importantissimo, perché abbiamo ricevuto questo onere e questo onore di prendere in gestione quello che prima appunto Lascito Tornielli faceva. Quindi è in corso di definizione il progetto esecutivo del rifacimento del tetto. Abbiamo necessità, come prima nella precedente punto, di una variazione a bilancio, perché l'idea è quella di fare una riqualificazione complessiva dell'immobile, quindi adesso non vorrei entrare troppo nel tecnico, però tetto e facciate, per dare una nuova dignità anche e finestre, serramenti, quindi questo per dare appunto giustamente una nuova dignità anche al Palazzo Comunale, dove non si interveniva da un po'. L'ultimo tema sul patrimonio che vorrei affrontare è un tema che a me sta a cuore, è quello della torretta del bene confiscato alla mafia. Bene confiscato alla mafia, su questo io ringrazio anche tutte le persone che sono, ci hanno anche sostenuto, e io assolutamente devo dire grazie anche al consigliere regionale Domenico Rossi, che assolutamente mi ha affiancato e ci ha affiancato in questa procedura. La torretta è appunto all'inizio non doveva più essere destinata al comune di Borgomanero, perché è entrata nel patrimonio disponibile dell'Agenzia del Demanio. L'ultima commissione invece ha cambiato questa indicazione e il bene è stato trasferito. Poi ufficialmente il decreto non è ancora arrivato, è arrivata il verbale della commissione, quindi siamo ancora in attesa del decreto ufficiale di trasferimento. Tema scuole, i lavori sono stati tanti e sono continui, anche questo è una cosa che veramente impegna molto. Lavori grandi durante l'anno passato sono stati fatti nel periodo estivo, tutte le messe in sicurezza dei solai. Attualmente abbiamo in corso i cantieri per il rifacimento di tutto il blocco bagni Pascoli Alfieri i bagni San Marco, sono stati finanziati i progetti per la regione Piemonte, dalla regione Piemonte per l'efficientamento energetico delle di parecchie scuole, e già queste sono all'interno del 2018 e è in itinere la progettazione esecutiva per l'affidamento dei lavori che noi dobbiamo dare entro quest'anno. Quindi questo, ovviamente i lavori verranno fatti poi l'estate prossima, perché sono lavori complessi che prendono tutto l'istituto. Per rispondere a quanto sollevato prima, nel 2019 sono stati presentati altri 3 nuovi progetti e ricadranno nel 2019, perché sono stati presentati alla Regione Piemonte, all'ultimo bando edilizia scolastica. I 3 progetti prendono in considerazione Lago Betti, con una riqualificazione complessiva dell'immobile sia dal punto di vista energetico che della messa in sicurezza dei solai, Vergano e la messa in sicurezza della scuola e delle problematiche che si erano riscontrate, che hanno portato alla inagibilità dei locali, e l'ultimo riguarda invece, adesso mi sfugge, aspetta che guardo, scusate.
Prego, assessore.
Ecco, è importantissimo, scusatemi, Santa Cristina, la casa del custode. La casa del custode è l'immobile che sta all'interno del cortile, della scuola, del museo, era abitata fino a poco tempo fa, attualmente è in disuso e in condizioni precarie. Quindi questi sono i 3 grandi progetti che noi oggi abbiamo presentato alla Regione Piemonte e speriamo ci finanzino. Noi li abbiamo inseriti nel triennale 2019-2021 con appunto la speranza anche di ottenere un finanziamento regionale. L'ultimo tema, e io poi mi fermo, ma credo che è importante l'attuazione, ne parli il sindaco, siano i sottopassi, perché siamo a una fase ormai conclusiva della gara d'appalto e quindi vorrà dire che troveranno veramente attuazione. E quindi su questo tema rispondo in maniera proprio puntuale, esclusivamente, l'ultimo tema, scusatemi, i parchi e le aree verdi. Anche qui un gran lavoro continuo di pulizia, di sistemazione. Per quanto riguarda il Parco della Resistenza, è stato affidato l'incarico per lo spostamento del pallone, come si era detto. Stanno lavorando i tecnici, lo spostamento avverrà nell'autunno. Il progetto del parco è in fase di revisione da parte mia, perché gli uffici hanno predisposto un primo progetto che devo ancora sottoporre alla Giunta, e poi sarà, come avevo già preannunciato, oggetto anche di di visione, probabilmente anche potremmo pensare in una commissione, perché no, e magari anche oltre, era quella la mia idea. Io ho già incontrato un po' di persone che gravitano intorno al parco, sia abitanti ma anche chi li utilizza, per avere un po' di spunti, di idee, perché le cose sono tante, i soldi pochini, però cerchiamo di fare il possibile. Di sicuro partirà, la prima cosa che partirà è lo spostamento del tendone, che attualmente non è agibile, non è l'accesso interdetto, ma sappiamo che viene utilizzato sia per giocare e quant'altro. Quindi questo è quanto. L'ultimo punto, velocissimo, sui servizi cimiteriali, mi dispiace, io non sapevo questa segnalazione. Verificherò, nel senso, questa lettera che è stata inviata alla signora, mi dispiace, sa che sui cimiteri abbiamo anche lì stiamo cercando di avere un occhio di riguardo il più possibile, perché sappiamo che è un tema importante per i cittadini, sia per quanto riguarda la manutenzione ordinaria ma anche straordinaria, sia della votiva, che sappiamo essere un grandissimo problema, che è sempre spenta in quasi tutti i cimiteri. Quindi stiamo cercando di capire come intervenire al meglio. Mi dispiace, verificherò la lettera che è stata appunto inoltrata a questa signora per capire le motivazioni. Ecco.
Grazie assessore Zanetta, passerei la parola al consigliere Ceruti Emanuele, secondo intervento. Grazie.
Sì, ringrazio. Una questione di principio, ma che non è una questione di orgoglio, una questione di principio che ha a che fare con i principi che dal mio punto di vista motivano i comportamenti e gli atteggiamenti. Forse sapete che a me quella roba lì dà fastidio e per cui ci si torna sopra. Non ci siamo mai visti in commissione, a parte che non è vero, perché la prima commissione in cui si parlava di putte c'era il tecnico in cui ti ha presentato il PUT, io ho chiesto un permesso da scuola, ahimè le scuole si fanno al mattino, mi è stato concesso e c'ero, quindi non è vero. Ma al di là di quello, non mi è più stato possibile assentarmi da scuola. Parlo per me, immagino che tutti quanti abbiano i propri impegni e ciascuno sacrifica famiglia e quant'altro per essere presente il più possibile. Anch'io. Quando si parla di davvero di possibilità di partecipare all'amministrazione di questo comune, io credo, e parlo per me e rispondo di me, di cercare di utilizzare tutti gli strumenti possibili, dalle commissioni alle consulte più o meno formali, ai gruppi di lavoro più o meno formali, qualcuno di qua mi sembra testimone, e quando non c'è un cavolo da fare alla sera partecipo anche agli incontri dell'amministrazione nelle frazioni. Non so più cosa fare, certo che se non posso uscire da scuola per partecipare alle istituzioni cerco un altro modo per partecipare, o chiedo al collega di esserci o scriviamo 15 osservazioni a quel piano. Altri modi non me ne vengono in mente, magari poi, come dire, un clone, un avatar, insomma, ciascuno di noi, magari voi che siete così tanto impegnati mi date un consiglio su come si fa, il sindaco essere presente a così tante volte. Però questa per me è una questione di principio, perché sembra quasi che ci si fanno le pulci rispetto a chi ha voglia o meno di partecipare e quindi chi ha più diritto di altri di provare a far contare il proprio parere. Io lo trovo veramente, come dire, su di me. Capisco che magari uno dice ok, sono contento che l'ho fatto arrabbiare, però davvero mi sembra che chi altri magari riescono a utilizzare altri strumenti, ma qualunque strumento di partecipazione ho cercato di utilizzare, altri non me ne sono venuti in mente. Mi spiace proprio questa roba, insomma.
Grazie consigliere Ceruti Emanuele, prego la parola al vice sindaco.
Per diventare un dibattito, mi spiace consigliere, non era certamente mia intenzione quella di offenderla o di farla rimanere male. E io l'unica cosa che ho detto, d'altra parte, è quello che è, cioè una commissione che si riunisce per 6 o 7 volte, abbiamo qua il dirigente, per discutere di un tema, ma su scelta dell'assessore proponente, credo non sia mai avvenuto prima. Quindi da no, io capisco tutti i suoi impegni ed è legittimo il lavoro e quant'altro.
Prego, consigliere Emanuele.
Capisco
Ceruti.
I suoi impegni ed è, ma ci mancherebbe, nessuno mette in discussione che uno non può essere ovunque, soprattutto se poi le commissioni magari vengono fatte la mattina, come è successo per il PUT. L'unica cosa che ci tenevo, perché è giusto essere pizzicati da voi, ma anche mettere i puntini sulle i, perché se come amministratore non avessi cercato il confronto dell'organo deputato, che è quello della commissione, potrei dire vabbè, ci sta, ma quando in commissione siamo andati così e così e così tante volte, anch'io mi sento un attimo di dire, ma scusate, ma più che fare 6 commissioni per aprire il confronto e il dialogo su un tema come quello del PGTU, che è il piano generale del traffico urbano, che non è il piano particolareggiato del traffico urbano, già magari vedere la differenza, ma ne parleremo quando poi saremo qua, credo che sia giusto anche sottolinearlo. Poi mi spiace che magari si senta toccato sul vivo, non era sicuramente mio motivo né interesse, io volevo solamente ricordare a questo Consiglio che credo di aver agito almeno agli interni degli organi amministrativi del Comune con il massimo rispetto, ripeto, riconvocando una commissione su un tema così e così tante volte che non si ha memoria. Commissione che ha accolto, per quanto di competenza, perché ricordiamoci che il piano generale del traffico urbano che verrà portato in Consiglio Comunale è redatto da un tecnico che lo firma e quindi posso anche aprire un dialogo nei confronti, ma è come costringere un professionista a modificare un progetto, cioè insomma devi trovare una forma di dialogo certo a qualcosa. E detto questo le dico e chiudo, abbiamo accolto quasi molte delle osservazioni che sono arrivate. Parleremo delle vostre quando verranno portate in Consiglio Comunale, però le dico veramente al di là del collega Valsesia, io ho incontrato tantissime persone che sono venute a parlarmi chiedendomi senza problemi di mattina, pomeriggio, sera per entrare nel merito di. Le mie porte sono aperte anche per lei e con i suoi tempi e i suoi impegni. Se avessimo voluto e rinnovo la mia disponibilità da qui sine die. Trovare un momento di confronto anche su quello, non potesse farlo per problemi di lavoro, ripeto, io sono qua, disponibilissimo al confronto, pur rimanendo nelle mie idee, ma essendo comunque aperto a cambiarle qualora ce ne fossero sicuramente l'opportunità. Per rispondere al consigliere, suo collega Fornara, nei pressi dell'incrocio pensavamo di fare due dossi, gli uffici proponendoli invece per rialzare tutta la parte dell'incrocio, credo che sarà fatto, spero, a breve, se anche con e quindi mettere poi i cartelli dei 30 all'ora, parlo dell'incrocio con la via Torrione, e se anche con questa soluzione dovessero rimanere dei momenti di pericolosità, cercheremo di attuare ancora altri sistemi. Grazie.
Grazie Vice Sindaco, passerei la parola al signor Sindaco, prego.
Grazie Presidente. No, io volevo solo puntualizzare un paio di cose. Allora, questa maggioranza ha condiviso un programma che nei prossimi, diciamo che nei 5 anni di mandato, vorremmo cercare di realizzare il più possibile. Perché questo? Perché è il mandato che ci ha dato la gente che ha votato per noi ha valutato che questo programma di sviluppo della nostra città poteva essere importante e quindi meritevole di essere votato. Lo stato di attuazione, cioè quello che abbiamo portato noi oggi all'attenzione di tutti i consiglieri, lo dice la parola, è lo stato in cui sono arrivati tutti i progetti. Faccio un esempio: le asfaltature hanno avuto un iter, quindi una raccolta dati per vedere le condizioni dei manti stradali, una progettazione, una gara d'appalto, ricorsi, e io metto sempre vari eventuali perché non si sa mai, e quindi in questo periodo stiamo asfaltando, quindi questo progetto ha raggiunto quasi la fine. Altri progetti sono ancora allo stato embrionale, cioè vuol dire studio di fattibilità, progetto definitivo, poi segue il progetto esecutivo, che è quello che va in gara, okay? con la sua gara d'appalto e quant'altro. Quindi io credo che noi oggi con questo strumento volevamo dirvi: guardate che siamo, poi sul fatto che siano poco chiari, sono il primo a dire avete ragione, sono di difficile lettura, ma perdonatemi, io che non sono bravo come il vice sindaco per quanto riguarda il bilancio, io faccio fatica, a volte arriva, mi spiega e io gli dico rispiegamelo, perché faccio veramente fatica a capire tutta diciamo questa burocrazia che ahimè c'è ancora oggi e queste nuove letture di bilancio, veramente faccio fatica, per me era molto più semplice 15 anni fa, prima esperienza come consigliere di opposizione, ma per me i documenti erano più chiari. Oggi siamo obbligati, perché non siamo noi che ci inventiamo nulla, siamo obbligati a avere questo nuovo schema, questo nuovo sistema, e quindi sono il primo io a dirvi che sono in difficoltà. Io volevo sottolineare però le difficoltà che ha questo comune, le difficoltà che hanno i nostri dirigenti, che ringrazio per l'impegno, la professionalità che va oltre a quello che loro potrebbero dire, nel senso che loro potrebbero lavorare 10 ore al giorno, io faccio il mio, arrivederci, grazie. No, i nostri dirigenti vanno oltre e li ringrazio, ce ne sono qua due e li ringrazio per quello che stanno facendo, come ringrazio tanti dipendenti, e lo voglio sottolineare, non tutti, ma tanti dipendenti che fanno di più di quello che dovrebbero fare. Grazie di cuore da parte di tutta la città di Borgomanero. Io volevo sottolineare che purtroppo negli ultimi anni il comune di Borgomanero, come altri comuni, non ha più potuto assumere personale, o perlomeno ne andavano via 4 e ne potevamo prendere uno. Questo ha fatto sì che nei nostri uffici, che già le persone non erano abbondanti, perché siamo uno dei comuni che in base agli abitanti ha meno personale, quindi sta cercando di sfruttarlo al meglio. e grazie a tutte, lo voglio sottolineare, a tutte le amministrazioni prima della nostra, okay, quindi grazie va a tutti, hanno comunque amministrato bene il comune, tant'è vero che debiti, diciamo, grandi debiti non ci sono mai stati, ok? Quindi questo ci doveva consentire, ci doveva dare la possibilità di assumere, perché in questi anni è vero che in modo particolare l'assessore Zanetta ha portato il debito legato a mutui e quant'altro da 27 milioni, alla fine dell'anno arriveremo a 13, quindi questo è un grande merito di un lavoro incredibile che sta facendo, però il nostro comune aveva i soldi, non siamo messi così male, siamo stati calcolati come tutti gli altri comuni e quindi con il patto di stabilità non abbiamo più potuto assumere una persona. Quindi siamo scesi a, siamo oggi a poco più di 100 unità, quando eravamo oltre i 120. Quindi questo è il problema che noi abbiamo oggi, è quello di portare avanti anche i progetti, una carenza incredibile di personale. Poi un'altra cosa, perdonatemi, ma negli ultimi anni io non ho visto arrivare soldi dallo Stato portati da persone che rappresentano il territorio. Gli ultimi soldi che ho visto erano e sono stati portati, e lo voglio sottolineare perché questo è un merito di persone che amano la propria città. L'onorevole Piera Pastore aveva portato parecchi soldi per le scuole. Questo non avviene più e mi spiace, questo mi spiace, perché se sono qua a rivestire il ruolo di sindaco della città di Borgomanero con la mia squadra è perché crediamo e amiamo la nostra città. Questo non avviene ed è terribile che dallo Stato non arrivino dei fondi e dalla Regione in parte, perché richieste le abbiamo fatte e non arrivano neanche, perché noi per realizzare alcune opere importanti vorremmo che qualche soldino magari dalla Regione o dal Governo arrivasse. Abbiamo realizzato un parcheggio, diciamolo, per i borgomaneresi, ma per l'ospedale, e l'ospedale non lo usano solo le persone di Borgomanero. Quattrini non ne sono arrivati e li abbiamo chiesti, risposte non ne sono arrivate, e questo, a me questo dispiace. Io mi auguro che le persone che adesso rappresentano i vari partiti con il nuovo governo, anche se mi pesa questa cosa, mi sembrano un po' lontani dalla realtà borgomanerese, ci aiutino a portare veramente dei contributi importanti per lo sviluppo della nostra città nei prossimi anni. E perdonatemi, questo è uno sfogo di un sindaco che è molto presente sul territorio, è molto presente con la sua squadra, e non solo la giunta ma anche i consiglieri che si fanno in quattro per cercare di portare grandi risultati alla nostra città, e quando ci sentiamo, vorrei utilizzare questo termine, abbandonati da chi è più in alto di noi e ci dovrebbe aiutare, questo per me è veramente un grosso dispiacere. Grazie.
Grazie signor sindaco. Qualche altro consigliere vuole intervenire? Dichiarazioni di voto? Passiamo alla votazione numero 7, proposta di delibera. Astenuti? Nessuno? Contrari? Contrari il consigliere Faggiano, Roberto Cataldo, Calderoni Simone, Fornara Piergiorgio e Cerutti Emanuele. Favorevoli? Procediamo adesso per quanto riguarda l'eseguibilità. Astenuti? Nessuno astenuto? Contrari?
Contrari.
Contrari, quindi il... Per favore, ecco, allora, il consigliere non ha alzato la mano, quindi ci limitiamo al consigliere Cerutti Emanuele, Faggiano e al consigliere Calderoni che si sono astenuti. Contrari? Nessun contrario? Ok, contrari, scusate perché ero girato di là, avete ragione. Contrari il consigliere Cerutti Emanuele e il consigliere Fornara Piergiorgio. Favorevoli? quindi dichiariamo l'immediata eseguibilità. Perfetto, passiamo alla proposta di delibera numero 8, approvazione dello schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria comunale per il periodo 2019-2023. Prego sempre all'assessore al bilancio Ignazio Zanetta, che sarà quasi stanco.
No, saranno stufi di sentirmi. Sono stufo io. Grazie Presidente, scusate la battuta. Anche questo argomento è stato oggetto, come tutti dicevamo prima, di verifica da parte della Commissione Bilancio. È in scadenza il servizio di tesoreria comunale e quindi portiamo all'attenzione del Consiglio l'approvazione di uno schema di convenzione con il quale vogliamo uscire a gara per cercare un partner bancario che ci assista nel svolgere il servizio di tesoreria. Sapete che dal 2012, credo circa, il servizio di tesoreria comunale non è più appetibile per il sistema bancario, in quanto le disponibilità economiche del comune non rimangono più in giacenza presso gli istituti che gestiscono il servizio, ma vengono incamerati direttamente su dei conti correnti della Banca d'Italia, e quindi cosa che tra l'altro ci ha causato una perdita di, almeno ai tempi quando gli interessi c'erano, e fino al 2011 di 50.000 euro all'anno di interessi, per cui è sempre più difficile non è un allarme del Comune di Borgo Mainiero, e noi ci auguriamo che vada in porto chiaramente questa verifica, questa ricerca di un partner, ma è sempre più difficile trovare soggetti che siano disponibili a svolgere servizi di tesoreria, che comunque comporta una serie di responsabilità e anche di operazioni di controllo e di verifica da parte di chi lo svolge. Motivo per il quale abbiamo voluto predisporre una convenzione che cercasse di essere la più quantomeno appetibile per i partner che ci auguriamo di trovare su Borgo Mainiero, dando un sistema di punteggi che chiaramente vanno a premiare chi ha uno sportello, che è uno sportello, se ha uno sportello presente sul territorio di Borgo Mainiero, però non chiudendo la possibilità, non chiediamo vincoli di mantenimento con il secondo punto, perché con il primo punto di punteggio, quindi presenza dello sportello a Borgo Mainiero, secondo punto di punteggio, presenza di sportello, ma non garantiamo il mantenimento per i 5 anni della convenzione, quindi, e comunque presenza dello sportello nell'ambito dei 15 chilometri della città. Oggi e sarà sempre meno l'utilizzo che viene fatto dagli utenti, che è la cosa che chiaramente ci preoccupa di più, del servizio di tesoreria. Il Comune è attrezzato ormai in quasi tutti i settori gli uffici con i bancomat, e quindi è possibile pagare direttamente qui piuttosto che con il conto corrente postale che abbiamo per quanto riguarda le sanzioni. Attiveremo nel breve PagoPA e quindi la possibilità anche di fare poi i pagamenti via web, e contiamo quindi davvero di cercare di avere meno riversari possibile da andare a versare. Ciò non toglie che di istituti bancari sul territorio ce ne sono tantissimi, e l'appello che noi facciamo chiaramente è quello di prendere visione della bozza della convenzione che abbiamo e di partecipare per continuare a garantire di rendere un servizio che comunque importante lo è, come quello di tesoreria comunale. Se poi vogliamo entrare più nel merito della convenzione e delle difficoltà piuttosto che rimandi, abbiamo qua la dottoressa Battaglini da tutta sera, che ringrazio perché lei è l'anima della parte finanziaria del bilancio del Comune, come nel pubblico abbiamo anche il nostro architetto Manuelli per urbanistica e lavori pubblici. Un ringraziamento a tutti e due che non vi ho portato all'inizio di seduta, e quindi sicuramente disponibile a entrare nel merito di eventuali chiarimenti che i consiglieri volessero avere in approfondimento di questa delibera. Grazie.
Grazie assessore Zanetta, dichiaro aperta la discussione. Prego, qualche consigliere vuole intervenire? Prego consigliere Faggiano.
Sì, allora, consapevole dello sforzo dell'assessore per individuare appunto una banca che abbia voglia di fare servizio di tesoreria, per tutto quello che ci siamo già detti Solo una cosa, perché poi sono andato a vedere ovviamente medesimi atti fatti da comuni che hanno ovviamente un dimensionamento come il nostro, perché è chiaro che il compenso poi si va a stabilire anche in base a quella che è la mole di lavoro. Nei due documenti, in uno è chiesta l'autorizzazione, sostanzialmente un voto favorevole, su un piano di spesa di 25.000 euro all'anno. Poi nella gara ovviamente mi sembra che non compaia questa cifra, perché come ho visto fare anche in altre realtà, ovviamente si fa sempre riferimento all'offerta economica più vantaggiosa, anche perché mi permetto di suggerire, però probabilmente queste valutazioni sono già state fatte, un comune che è qui a 15 chilometri da noi, che ha diciamo una struttura molto simile alla nostra, per cui anche un impegno da un punto di vista del servizio di tesoreria simile, ha chiuso un accordo a 15.000 euro all'anno. Ora con quei 10.000 euro magari ci si può fare qualcos'altro, insomma, però era solo una domanda.
Grazie consigliere Faggiano. Qualche altro consigliere vuole intervenire? Passare alle dichiarazioni di voto? Ah, scusi, mi scusi. Assessore Zanetta, prego.
È stato troppo rapido. Scusa. No, vorrei scusate, ma farei rispondere a Teresa Battaini, perché secondo me è giusto, visto che l'abbiamo lasciata qua tutta la sera, cioè nel senso, tra gli obblighi che abbiamo normativi col codice degli appalti su come fare, oggi noi spendiamo già 15.000 euro per il servizio che abbiamo, sono ricompresi in quella cifra tutti i costi delle varie operazioni che vengono in essere, però vorrei, lasciamo che intervenga.
Prego.
Che ci spiega qualcosa.
Prego dottoressa Battaini, sono d'accordo con l'assessore Zanetta.
No, l'ha costruito lei, il bando è giusto.
Non solo come spettatrice, ma la facciamo intervenire. Grazie dottoressa, prego.
Sì, buonasera. Beh, non è stato facile quantificare, perché fino a poco tempo fa erano le banche a pagare i comuni per fare questo servizio. Da un po' di anni a questa parte non vuole partecipare più nessuno, perché come ha detto l'assessore non hanno più nessuna convenienza, ma soltanto obblighi che comunque sono anche obblighi impegnativi. Questo importo che è stato previsto comprende il compenso, che comunque sarà una base d'asta e quindi potrà essere offerto in ribasso, più le spese di alcune commissioni che attualmente stiamo pagando a parte, che sono il pago bancomat, le carte di credito, i MAV che ancora stiamo utilizzando, che avremmo pensato di lasciare come importo e anche nell'offerta è previsto a parte, perché se sono servizi che poi non utilizzeremo più non pagheremo più, cioè i MAV se non verranno più utilizzati non saranno più pagati, quindi attualmente già adesso siamo sui 15.000 euro di spese di commissioni per pago post, pago bancomat, carte di credito, MAV, e in più l'attuale tesoriere può applicare una commissione a carico del fornitore, del creditore del comune, che è di 60 centesimi per ogni bonifico, cosa che non può più fare in futuro per la normativa che è entrata in vigore. Quindi queste spese ricadranno poi sul comune, cioè ovviamente diventa difficile fare delle convenzioni troppo restrittive proprio per i motivi che abbiamo detto prima. Poi ripeto, il compenso non sarà 25.000, la base d'asta sarà più bassa. In più ci sono quantificate queste spese bancarie che magari non pagheremo più in futuro, ma che avremmo pensato di lasciare a parte proprio perché sono servizi che magari andranno a morire, i MAV per esempio tra poco col pago PA non si utilizzeranno più, e adesso paghiamo 6-7 mila euro di MAV, quindi l'abbiamo quantificato in questo modo. Poi non è facile fare una quantificazione di questo genere.
Grazie dottoressa Battaini.
Fanno loro.
Grazie dottoressa Battaini per aver illustrato al meglio lo schema di convenzione. Qualche altro consigliere vuole intervenire? Dichiarazioni di voto? Prego, consigliere Faggiano.
Sì, alla luce della risposta che abbiamo avuto, il gruppo del Partito Democratico voterà a favore di questa delibera. Grazie.
Grazie, consigliere Faggiano. Qualche altra dichiarazione di voto? Nessuno, quindi passerei alla votazione per la proposta di delibera numero 8. Prego, astenuti? Nessun astenuto? Contrari? Nessun contrario? Favorevoli? Favorevoli all'unanimità. Procediamo adesso alla votazione per l'immediata eseguibilità. Prego, astenuti? Nessun astenuto? Contrari? Nessun contrario? Favorevoli? Favorevoli all'unanimità. Passiamo alla proposta di delibera numero 9, nomina del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Borgomanero e determinazione del relativo compenso. Prego la parola all'assessore al bilancio Ignazio Zanetta.
Sì, veramente. Grazie Presidente. Scadono il 31 di luglio i revisori dei conti del Comune, quindi settimana prossima. La nomina dei revisori non avviene più come vecchi tempi da parte del Consiglio Comunale, ma su estrazione su base regionale fatta direttamente dalla Prefettura provinciale, sì. Però su scelta regionale, no. Vabbè, provinciale, comunque viene fatto, arriva da Alba su scelta regionale, quindi la Prefettura di Novara ha fatto questa estrazione, sono stati individuati 3 revisori dei conti, di cui per anzianità, così come previsto la normativa, uno viene poi nominato presidente, quindi i nuovi revisori dei conti che prenderanno servizio dal 1 di agosto sono Vallosio Luisella, presidente, Giordanese Stefano e Rosso Piercarlo, componenti. È una presa d'atto, io volevo cogliere l'occasione per ringraziare i revisori dei conti che ci hanno assistito in questi 3 anni e con i quali abbiamo collaborato e che hanno reso come ultimo lavoro tutti i pareri a tutte le delibere di bilancio e economiche che ho portato alla vostra attenzione questa sera. Quindi grazie a loro e augurerei un buon lavoro ai nuovi revisori dei conti che contiamo di incontrare non appena anche l'ultimo atto formale del Comune verrà fatto con la presa d'atto di questa delibera. Grazie.
Grazie assessore Zanetta. Apriamo la discussione. Dichiarazione di voto. Poi se procediamo per la votazione della proposta di delibera numero 9. Astenuti? Nessun astenuto? Contrari? Nessun contrario? Favorevoli? Favorevoli all'unanimità. Passiamo alla votazione della proposta di delibera numero 9 per l'immediata eseguibilità. Astenuti? Nessun astenuto? Contrari? Nessun contrario? Favorevoli? Favorevoli all'unanimità. Passiamo alla proposta di delibera numero 10. Istituzione del servizio di volontariato civico comunale d'approvazione del relativo regolamento. Scusate, salutiamo la dottoressa Battaini che si sta allontanando e le auguriamo buone vacanze e grazie per il lavoro profuso da lei, dai suoi uffici in tutti questi anni. Grazie mille, arrivederci. Prego. Prego. Sì, l'assessore Zanetta perché ha parlato poco. Prego, consigliere Emanuele Cerutti.
Sì, grazie Presidente. No, come ho avuto modo di esplicitare in commissione, c'è soddisfazione per l'adozione di questo albo civico di volontariato. Ci siamo un po' detti delle difficoltà che alcuni, opere di volontariato. Come? Doveva leggere l'assessore. Allora,
ha distratto l'assessore Zanetta. È Zanetta che l'ha distratta.
Chiedo scusa.
È partito.
Però ci ha distratto tutte e due allora.
Sì, assolutamente sì. È colpa dell'assessore Zanetta questa sera. Però è scusato perché sta lavorando parecchio.
Come facevate a parlare?
Prego, assessore Franco Cerutti.
Sì. Grazie signor Presidente, buon lavoro e buonasera a tutti. Capisco consigliere Emanuele Cerutti che conosce già bene tutto questo argomento e tutto, quindi è già avanti. Dico due parole in modo tale che anche il pubblico si rende edotto di quello che, di cui stiamo parlando. Ecco, questa proposta di delibera prevede l'istituzione di un regolamento per il servizio di volontariato civico comunale. Attualmente ci sono già 24 persone che in modo volontario e gratuito collaborano con gli uffici comunali dei servizi sociali a favore della nostra comunità. Quindi credo che questa sia l'occasione giusta affinché tutto il Consiglio Comunale esprima il ringraziamento nei confronti di queste persone per l'attività di volontariato che hanno svolto e per la grande solidarietà di queste persone. Quindi questo è un patrimonio che la nostra comunità deve evidenziare e supportare. Per questo motivo l'amministrazione comunale intende riconoscere e valorizzare la funzione sociale del volontariato, intesa come espressione di contributo attivo alla comunità, allo sviluppo e alla diffusione di servizi di pubblica utilità su tutto il territorio. Al fine di dare l'opportunità di svolgere attività di volontariato a favore della comunità al maggior numero possibile di persone, si propone l'istituzione di questo servizio di volontariato civico, non solo per i servizi sociali, ma anche nell'ambito culturale, sportivo, ricreativo, civile ed ambientale e anche gestionale. Il regolamento istituisce un albo comunale dei volontari, detta le regole al volontariato e all'amministrazione e garantisce un'assicurazione e tutte le attrezzature necessarie al servizio di queste persone. Quindi io sfrutto questa occasione per ringraziare anche la Commissione 2 per aver condiviso questo regolamento e per aver approvato questo regolamento. Quindi lascio la parola al consigliere Emanuele Cerutti, se vuole.
Grazie assessore Cerutti. Ti prego adesso, consigliere Emanuele Cerutti.
Sì, grazie, mi scuso ancora. Niente, ribadisco la soddisfazione per la creazione di questo albo che in qualche modo va a sanare, mi viene da dire, o a coprire già attività che di fatto si fanno, quelle che ha citato l'assessore, anche tutta l'attività dei volontari. Cito ad esempio dell'attività culturale di Villa Marazza, della Fondazione Marazza, senza i quali sarebbe davvero dura per una fondazione sottodimensionata, che ha meno personale di quello che servirebbe e quindi meno ore di apertura di quelle che servirebbero, fare tutte le attività che fa, e quindi anche quello è una cosa importante. Capisco, ne abbiamo parlato in commissione, ci saranno alcune attività di volontariato che hanno ancora alcune problematiche di non facile risoluzione, mi riferisco, che ne so, a tutti i lavori che richiedono dotazione di strumenti di protezione individuale, corsi sulla sicurezza, eccetera. Però sicuramente già una bella fetta di attività si potranno attivare immediatamente e sulle altre credo che ci sia la possibilità di valutare di volta in volta che tipo di proposta fare. Mi viene da dire, ora che c'è, promuoviamolo bene, nel senso che vanno bene le brochure, va bene la newsletter, forse attività di promozione sul territorio varrebbe la pena di farle, per dare la possibilità anche a chi non vuole formalizzare un suo impegno in un'associazione particolare, ce ne sono già tante, ma vuole prestarsi al bene pubblico attraverso l'attività dell'amministrazione, per cui davvero promuoviamolo in maniera degna, ecco. Grazie.
Grazie consigliere Cerutti. Qualche altro intervento? Consigliere Faggiano.
Sì, assessore Cerutti, benvengano proposte di delibera di questo tipo, cioè assolutamente come si fa a essere contrari. L'unica cosa che era già emersa in commissione, siccome poi non era arrivata la modifica del regolamento, però come avevamo visto anche col segretario, magari dove c'era l'aspetto assicurativo, creare quel comma perché poteva creare confusione magari nello stesso periodo, legare l'aspetto assicurativo con l'esenzione, chiamiamo
mettiamola così, da un punto di vista dell'amministrazione comunale per quanto riguarda comunque i fatti di responsabilità civile legati alla colpa, perché come avevo già fatto emergere, se togliamo la colpa dalla responsabilità civile non li paghiamo mai, ovviamente il dolo lo togliamo, e poi ecco anche per questioni insomma così di professione, perché è il mio ambito, magari ecco quando si fa il capitolato assicurativo prestare particolare attenzione a quelli che sono i capitali che andiamo a assicurare per questi volontari, anche magari cercando di azzerare se possibile franchigie che rimangono a carico o dell'amministrazione, ma molto probabilmente addirittura in capo all'assicurato, perciò al volontario che opera il servizio, perché altrimenti poi rischiamo che una cosa bella, molto bella, possa diventare un pasticcio, ecco solo questo. Però in commissione l'avevamo già visto, ne avevamo parlato anche e c'era stata ovviamente una grande apertura da parte vostra. Grazie.
Grazie consigliere Faggiano, qualche altro consigliere vuole intervenire? Nessuno? Passare alle dichiarazioni. Prego consigliere Mora.
Sì, anch'io trovo che questo regolamento sia veramente una cosa molto importante. Io stesso sono stato per una parte della mia vita, 5-6 anni, ho fatto il volontario in Croce Rossa, per cui capisco perfettamente qual è. Ho smesso poi per motivi familiari, i bambini, non si poteva, facevo le notti, col lavoro diventava una cosa impraticabile e per farlo male è stato meglio così, insomma. Però capisco anche che queste persone hanno un vero spirito di abnegazione, per cui non guardano orari, non guardano l'impegno, il sabato, la domenica, molti danno veramente un servizio importantissimo. Credo che buona parte delle attività che si svolgono in Italia siano sorrette per una percentuale abbastanza alta dal volontariato, perché poi dopo questo non solo, anche negli oratori, per dire, ci sono persone che fanno giocare i ragazzi, che li curano, negli ospedali ci sono i volontari che curano gli ammalati, gli infermi, quindi è sicuramente un'ottima cosa. E l'intervento è soprattutto per spezzare una lancia, comunque per un plauso nei confronti di tutte queste persone che dedicano una buona fetta della loro giornata e della loro vita al servizio degli altri, senza avere nessun ritorno economico o di altro tipo se non quello della riconoscenza delle persone. Quindi sicuramente è un atto dovuto e molto importante che questa amministrazione comunque ha portato a termine, quindi grazie ancora per questa cosa, insomma.
Grazie consigliere Mora. Andrea, qualche altro consigliere prima di passare la risposta all'assessore Cerutti per le risposte? Prego assessore.
Assicurare il consigliere Faggiano che le richieste e le integrazioni sono state inserite e modificate, quindi nella convenzione che troviamo allegato alla delibera sono già state modificate tutte quelle cose che si sono dette, perciò
abbiamo finito con l'eseguibilità.
Grazie assessore Cerutti. Passerei alle dichiarazioni di voto. Nessuna dichiarazione di voto? Vuole chiudere? Grazie assessore. Passiamo alle votazioni per la proposta di delibera numero 10. Astenuti? Nessun astenuto? Contrari? Nessun contrario? Favorevoli? Favorevoli all'unanimità. Passiamo alla proposta di delibera numero 11, modifica regolamento per la realizzazione di interventi e servizi sociali. Prego la parola all'assessore Franco Cerutti.
Sì, grazie signor Presidente. Questa sera in questa proposta di delibera richiede una modifica di questo regolamento, in quanto in questo primo anno di attività si è constatata la necessità di garantire una maggiore flessibilità nella concessione di contributi comunali a nuclei familiari in difficoltà in caso di situazioni eccezionali e con motivata relazione da parte dell'assistente sociale territoriale. Per questo si sono proposte di modificare il regolamento per quanto riguarda il contributo ordinario che viene richiesto e viene trasformato in contributo straordinario. Si chiede di eliminare l'affidamento tramite bando pubblico dello stesso, in quanto si parla di importi inferiori a 500 euro e si aggiunge una deroga in caso di situazioni eccezionali per le quali deve esserci una motivazione, una motivata relazione da parte dell'assistente sociale territoriale. Quindi anche in questo caso questa variazione è stata vista e apprezzata da parte della commissione consigliare numero 2 che ringrazio e quindi porto appunto alla discussione questa modifica di regolamento.
Grazie Assessore Cerutti. Apriamo la discussione. Prego signori consiglieri. Consigliere Emanuele Cerutti, prego.
Sì, davvero rapidamente. No, ringrazio perché questo mi ha permesso di leggerlo con più attenzione e l'ho trovato migliore della prima lettura. Rispetto alle modifiche, anche in commissione avevo detto che ero favorevole, soltanto sull'ultima va bene la modifica se rimane sottinteso che al di là della relazione dell'assistenza sociale rimane che la valutazione è ratificata da un atto della Giunta piuttosto che da una delibera della Giunta o da un dirigente. Sulle altri punti che vedo appena più sopra c'è per ogni punto, forse varrebbe la pena, o si dà per scontato, che vale anche per quello, però nulla vieta di inserirlo anche lì. Qual è poi l'organo che ratifica, qual è l'atto di indirizzo piuttosto che il dirigente, insomma, però non sono... è una cosa formale, non sono scontento. Sono soddisfatto, avendola letta, di alcuni contenuti. C'è il punto 3 che rivela come il Comune sia più inclusivo, abbia come dire, un'attenzione più inclusiva di altri. In questo momento, a pochi chilometri di distanza, davvero pochi, in un Comune si sta discutendo la questione immigrazione con un atteggiamento che io non ho timore a definire triviale da parte di organi istituzionali che hanno preso una posizione e hanno una modalità di espressione di quella posizione che mi viene da dire sconvolgente. Sono contento che il Comune di Borgo Manero non sia così e ne sono davvero soddisfatto. Sulle valutazioni delle situazioni di disagio ci sono strumenti ben dettagliati, l'ISE, eccetera, eccetera. Mi sembra di voler stimolare, cosa che si fa già, credo, no? L'assistente sociale del Comune si interfaccia col CIS, si interfaccerà con la Caritas, si interfaccerà con la rete Non di Solo Pane, insomma con tutte le situazioni che di persone in difficoltà si occupano. Mi viene da stimolarlo ancora di più, un'attenzione al fatto che le valutazioni di situazioni di disagio siano sempre più oggetto di valutazione interdisciplinare o almeno interistituzionale tra istituzioni diverse e associazioni di volontariato, per non replicare situazioni di aiuto laddove ci sono già e per non dimenticarsi di situazioni di disagio che magari hanno timore a farsi avanti. Quindi non so se un tavolo più fisso, una rete, appunto la rete Non di Solo Pane a me piace come modalità, mi piacerebbe funzionasse ancora meglio, no? Di valutazione delle situazioni di disagio, per cui posso valutare se quella persona ha bisogno di 10, 100 o 1000 confrontandomi con tutte le situazioni che si interfacciano con quella persona lì. È soltanto un invito, ma il regolamento così com'è a me convince, quindi posso già dichiarare un voto favorevole.
Grazie consigliere Emanuele Cerutti. Qualche altro consigliere vuole rispondere prima di passare la parola all'assessore per le risposte? Prego assessore Franco Cerutti.
Sì, allora questa collaborazione comune, CIS e associazioni del territorio esiste già ed è già portata avanti. Sicuramente si può migliorare, però penso che il livello di confronto sia altissimo in questo momento, anche perché le necessità sul territorio sono parecchie. Inerente invece a quell'appunto per quanto riguarda l'ultimo punto dell'integrazione che è stata prevista, è sottinteso in quanto questo è un contributo che fa parte del contributo in allegato al punto A, C, D e E e di conseguenza anche questo, siccome si parla di un contributo, passa sicuramente anche da un'approvazione della Giunta.
Grazie Assessore Franco Cerutti. Qualche altro intervento prima delle dichiarazioni di voto? Dichiarazioni di voto? Passerei alla votazione della proposta di delibera numero 11. Astenuti? Nessun astenuto? Contrari? Nessun contrario? Favorevoli? favorevoli all'unanimità. Passerei adesso alla proposta di delibera numero 12, procedura per il riscatto degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà di Enel Sole presenti sul territorio comunale, ai sensi del DPR 908/86, avvio del procedimento. Passerei la parola all'assessore Zanetta.
Grazie signor Presidente, cercherò di essere breve. È il primo passaggio che dobbiamo fare per la riqualificazione complessiva della rete di illuminazione pubblica comunale. Vi do solo alcuni dati dello stato attuale. I pali presenti sul comune di Borgomanero sono 3.434, di cui 1.128 già di proprietà comunale e 2.306 di proprietà Enel Sole. L'atto che questa sera portiamo all'attenzione del Consiglio è finalizzato ad avviare la procedura di riscatto dei pali di proprietà Enel Sole. Questo cosa ci permetterà di fare? Ci permetterà di valutare, cosa che stiamo già facendo, la soluzione poi migliore dal punto di vista amministrativo e procedurale per andare ad avviare la riqualificazione complessiva degli impianti. Gli impianti sono vetusti, anche qui vi do solo alcuni dati in percentuale. Di tutto il parco lampade circa il 4% è a LED, già sostituito da Enel Sole con precedenti accordi. Il 78%, quasi l'80%, è sodio alta pressione. Gli altri vapori di mercurio ancora rimangono circa un 20%. Ecco. Quindi lascio stare gli altri che sono minimali. Anche qui gli sostegni sono vetusti, la rete è promiscua con Enel, quindi ci sono una serie di problematiche. Questo cosa porta? Porta che spesso dobbiamo intervenire, abbiamo moltissime segnalazioni di zone non illuminate, pali che non funzionano, pali che stanno accesi di giorno, di notte, quant'altro. Quindi abbiamo la necessità assolutamente di intervenire in maniera più in fretta possibile, e questo è il primo atto che la legge ci richiede, appunto, per procedere poi all'affidamento del progetto di riqualificazione. Grazie.
Grazie assessore Zanetta. Dichiaro aperta la discussione. Prego consigliere Faggiano.
Sì, grazie Presidente. Allora, assessore, di questa cosa qui ne abbiamo parlato in commissione e ovviamente è una procedura che va attivata, cioè nel senso non è che possiamo scegliere se farlo o non farlo, poi più ci sono le modalità, no? Perché come abbiamo avuto modo di parlare in commissione, e tra l'altro è stata anche parecchio precisa l'architetto Manuelli nello spiegare poi come si è svolta in più parti, perché veramente è uno zibaldone è stato questa acquisizione di pali, perché ci sono comuni che l'hanno portati a casa a prezzo di Black Friday e comuni invece molto vicini a noi che li hanno portati a casa a prezzi di gioielleria. Per cui qua il punto è 2.306 pali da riscattare. A quanto li riscattiamo? Punto di domanda. Perché nella proposta di delibera non c'è scritto. Io ho chiesto anche alla dottoressa, poi ne avevamo parlato anche. Siamo in fase di definizione, siamo in fase di trattativa, partiamo da un prezzo che se fosse quello, ragazzi, è grasso che cola, però sostanzialmente votare favorevolmente a questa proposta di delibera che non prevede un tetto, come ad esempio ha fatto la delibera che ci ha presentato prima l'assessore al bilancio, no? Sulla conversione del prestito obbligazionario, ci ha detto votatemela, io entro lo 0,8 sto nei patti, oltre lo 0,8 se dovesse andare oltre lo 0,8. Qui non c'è un tetto. Allora, io, vista la serietà di come l'abbiamo dibattuto in commissione e visto la fiducia del modus operandi, sono anche disposto a votarlo come assegno in bianco. È chiaro che se il prezzo dovesse essere più vicino a quello della gioielleria, e poi qualche atto in Consiglio Comunale ovviamente verrà prodotto dal gruppo del Partito Democratico.
Grazie consigliere Faggiano. Qualche altro consigliere vuole intervenire? Sì. Prego, prego consigliere
sì,
Emanuele Cerutti.
Mi associo a quanto detto da Roberto, dal consigliere Faggiano. In effetti la questione è questa. L'assessore Zanetta ci ha raccontato di vantaggi, di quali sono i vantaggi. Le disfunzioni, la velocità di però non è secondario, no, valutare il vantaggio anche economico se c'è, nel senso che siamo costretti o no a comprare, a parte che questa era una vecchia proposta di Officina 32 che ormai si perde la notte dei tempi, di acquistarli, per cui sono d'accordo. La questione però è fare una valutazione rispetto a quali sono altri vantaggi rispetto a cambiare prima le lampadine, consumare di meno e figuriamoci se non siamo d'accordo. Grazie, se è possibile avere una quantificazione, insomma, una stima.
Grazie consigliere Emanuele Cerutti, prego la parola al signor Sindaco.
Grazie signor Presidente. Credo che sia fondamentale anche per noi avere, perlomeno non spendere più di un certo, anche perché questi pali, voglio ricordarlo, che non so per quale motivazione e mi spiace che questa sera per motivi di salute non ci sia Pastore Pierluigi che magari mi sapeva dare qualche notizia in più. Questi pali erano già nostri, magari Pier Giorgio ne sa qualcosa in più. Poi non so per quale motivo, perché chi ha provato prima di me sa che non è facile avere una grande collaborazione con alcuni enti. Non so, forse sono stati regalati, credo siano stati regalati. Oggi ci troviamo a un bivio, dobbiamo fare una scelta. Questa scelta è dettata dal fatto che cambiare un punto luce, un corpo luminante, un braccio di sostegno, il palo, andiamo a spendere 1700 euro, okay, mettendolo a LED e quant'altro. L'obiettivo dell'amministrazione è quello di sicuramente nel breve termine dare la possibilità di avere una luce un pochino più moderna, aumentare diciamo la quantità di luce sul territorio, perché la gente ci richiede, perché la gente ha paura. Ci sono zone della città che sono se non dico buie quasi, c'è ancora il famoso padellino che si chiamava così, quel cosino rotondo con quella lampadina che consuma un'enormità e illumina zero, cioè proprio siamo a questi livelli. Quindi, ma perché sono 3000 i fischi e i punti luce, cioè capite che sono veramente tanti le richieste di incentivare, quindi di aumento di questi punti luce, ne arrivano tutti i giorni. L'obiettivo nostro è quello di dare a tutti la possibilità di avere un impianto di illuminazione pubblica adeguato a tutti i cittadini, è credo un diritto. È chiaro come siamo obbligati ad acquisire questi pali, ed è l'interesse in primis dell'amministrazione comunale di spendere il meno possibile, però se non diamo inizio all'iter abbiamo difficoltà nel contrattare con queste persone. Questo è quello che vi posso dire in base anche agli ultimi incontri che abbiamo fatto.
Grazie signor Sindaco, prego qualche altro consigliere. Nessuno? Dichiarazioni di voto? Prego consigliere Faggiano.
Sì, benissimo, data l'importanza, l'esigenza e dato il fatto che comunque sia sono da acquistare, il gruppo del Partito Democratico voterà a favore, ovviamente mantenendo gli occhi aperti per quanto riguarderà l'impegno di spesa. Grazie.
Grazie consigliere Faggiano. Qualche altra dichiarazione di voto? Passerei all'approvazione della proposta di delibera numero 12. Astenuti? Nessun astenuto? Contrari? Nessun contrario? Favorevoli? Favorevoli all'unanimità. Procediamo anche per l'immediata eseguibilità. Astenuti? Un astenuto? Ok. Due astenuti, consigliere Pier Giorgio Fornara ed Emanuele Cerutti. Contrari? Nessun contrario? Favorevoli? Perfetto, procediamo alla proposta di delibera numero 13, accorpamento al demanio stradale comunale di aree private destinate ininterrottamente ad uso pubblico ultraventennale ai sensi dell'articolo 31, commi 21 e 22 della legge 23 dicembre 1998, numero 448. Comunico che il consigliere Pedro Fornaro se vuole può rimanere. No, possiamo procedere, quindi passiamo all'assessore competente, vice sindaco Ignazio Zanetta.
Grazie Presidente, penso che il titolo della delibera sia già abbastanza esaustivo, andiamo ad accorpare usufruendo di una possibilità che ci è data dalle norme e al demanio stradale aree private destinate quindi da più di 20 anni a strada. Siamo in zona area industriale della Resega e le aree dovevano essere cedute per un PEC di quindi un piano di edilizia convenzionata ultraventennale e con questo atto andiamo a perfezionare quanto non era stato fatto perché la strada è stata realizzata da subito e quindi cogliamo l'occasione per regolarizzarla, accorpare tutte queste aree al demanio pubblico, tra l'altro è strada che porta anche al futuro prossimo archivio comunale perché sarà poi acquisito questo capannone che fungerà da archivio centrale per il comune. Grazie.
Grazie vice sindaco, dichiaro aperta la discussione. Volevo solo sottolineare. Prego signor sindaco.
Sì, volevo sottolineare che l'uscita di Giorgio Fornara è uscito perché è parte in causa, quindi però poteva se voleva rimanere a voto, comunque è scelta condivisibile. Grazie.
Grazie signor sindaco. Nessun intervento da parte dei consiglieri? Dichiarazioni di voto? Passerei alla proposta di votazione di delibera numero 13. Astenuti? Nessun astenuto? Contrari? Nessun contrario? Favorevoli? Passiamo alla votazione per l'immediata eseguibilità. Astenuti? Un astenuto, il consigliere Emanuele Cerutti. Contrari? Favorevoli? Passiamo alla proposta di delibera numero 14, adesione del Comune di Colazza alla convenzione per la gestione del canile sanitario intercomunale di Borgomanero. La parola al sindaco Sergio Bossi.
Grazie Presidente. Porto all'attenzione del Consiglio Comunale delibera per l'ingresso del Comune di Colazza al canile sanitario. Il 21 dicembre del 2004 veniva approvata in questo consesso la convenzione per la gestione associata del canile sanitario di Borgomanero. E fanno parte di questa convenzione 17 comuni: Boca, Bogogno, Bolzano, Briga, Cavaglietto, Cressa, Cureggio, Gattico, Gozzano, Invorio, Maggiora, Mommo, Pogno, Sorriso, Suno, Vaprio d'Agogna e Veruno inizialmente, e poi nel 5 febbraio del 2018 è stato anche accorpato Arona. Arona aveva chiesto a suo tempo se poteva entrare a far parte di questa convenzione. E chiaramente le considerazioni che abbiamo fatto è se questo canile può far fronte anche a ancora, cioè la possibilità di entrare altri comuni, quindi ha la potenzialità. Questo è stato diciamo dato parere favorevole da parte dei tecnici comunali. Abbiamo fatto una riunione l'11 aprile del 2018, l'assemblea dei sindaci dei vari comuni che sono consorziati e quindi tutti hanno accettato l'ingresso del comune di Colazza. Quindi questa delibera oggi la portiamo in consiglio comunale per l'approvazione.
Grazie signor sindaco, dichiaro aperta la discussione. Qualche consigliere? Perfetto, consigliere Faggiano.
Sì, no, brevemente, solo per riproporre una proposta che peraltro era stata fatta dal sindaco in commissione, cioè visto che si stanno piano piano inserendo diversi comuni, ecco, il sindaco aveva fatto due proposte, una non la sottolineo, l'altra però invece secondo me può essere veramente interessante, prevedere una finestra di adesione, in modo che se ci sono 4-5 comuni che vogliono aderire, le si fa aderire tutti insieme, perché altrimenti, giustamente come è venuto fuori in commissione, capita che bisogna convocare la commissione solo per discutere quell'adesione, e se ne facciamo 6 in un anno diventa anche un attimino un appesantimento dei lavori. Grazie.
Qualche altro intervento? Prego, signor sindaco.
Grazie, no, solo per chiaramente commentare. È vero, cioè io la considerazione che ho fatto era questa, perché poi oltre a convocare la commissione gli uffici devono preparare la delibera, è una cosa insomma, e quindi poi convocare l'assemblea dei sindaci, i sindaci li devi chiamare al mattino per il pomeriggio, perché sennò non si presentano, non abbiamo un numero legale, quindi è veramente un cinema, se così si può definire. Allora, questo in commissione avevo detto, magari apriamo una finestra che dal al i comuni che vogliono entrare, perché vorrei sottolineare che all'inizio questa idea parte dal sottoscritto assieme persone che facevano già parte di una commissione, di dare la possibilità di dare la possibilità ad altri comuni di entrare, perché è questo l'obiettivo nostro, abbiamo ragionato e abbiamo fatto delle considerazioni che sono: se arrivano altri comuni e abbiamo comunque la possibilità di farli entrare, perché c'è la disponibilità, c'è la potenzialità di gestire questa cosa, abbattiamo i costi, questo era l'obiettivo, e così è avvenuto. Inizialmente questi comuni, chiamati e sollecitati, hanno storto il naso, quando adesso hanno visto che la cosa funziona, va bene, salgono tutti sul carro di chi ha fatto la proposta interessante. Comunque sì, prenderemo in considerazione questa cosa, grazie.
Grazie signor sindaco, qualche altro consigliere vuole intervenire? Dichiarazioni di voto? Passiamo alle votazioni per la proposta di delibera numero 14. Astenuti? Nessun astenuto? Contrari? Nessun contrario? Favorevoli? Bene, procediamo anche per l'immediata eseguibilità. Astenuti? Nessun astenuto? Contrari? Nessun contrario? Favorevoli? Perfetto, passiamo alla mozione numero 15, presentata dai consiglieri Calderoni Simone e Faggiano Roberto Cataldo, protocollata in data 23 maggio 2018, al numero 00-20750/2018, riguardanti ricerca fondi per associazioni del territorio. Passerei la parola al primo firmatario, grazie.
Grazie Presidente. Premesso che si riconosce unanimemente la forza aggregatrice dell'associazione presente sul territorio, vi è la consapevolezza che si sta attraversando un periodo in cui i bilanci comunali vivono un momento di ristrettezza, alcune associazioni storiche della nostra città risultano essere spina dorsale del tessuto sociale di Borgo Maniero e detentrici di un vero e proprio patrimonio storico culturale della nostra realtà. Considerato che ad oggi si incentivano fortemente le associazioni operanti sul territorio a ricercare fondi e finanziamenti per via autonoma, per far sì che queste si specializzino attraverso i loro canali associativi a rendersi autonome economicamente. Alcune associazioni sono, per loro stessa natura, radicate sul territorio cittadino e o hanno una dimensione così ristretta che difficilmente riescono ad avere una forza tale per accedere ai finanziamenti da istituzioni di livello superiore rispetto a quello comunale. Considerato che tutte le associazioni hanno pari dignità e diritto a svilupparsi e crescere sul territorio cittadino, l'amministrazione comunale di Borgo Maniero si fa promotrice dell'associazionismo culturale e in generale all'interno della sua città. Si impegna il Consiglio Comunale e la Giunta affinché l'assessorato alla cultura e gli uffici competenti intensificano gli sforzi per reperire fondi presso gli uffici competenti delle istituzioni di livello superiore, Regioni, Stato, Unione Europea, da distribuire alle associazioni maggiormente meritevoli del territorio borgomanerese.
Grazie consigliere, dichiaro aperta la discussione. Nessuno vuole intervenire? Passerei alle dichiarazioni di voto.
Prego, ditemi cosa volete fare.
Sì? Prego, assessore.
Buonasera a tutti, benvenuto al neo presidente del Consiglio. Due brevi considerazioni sull'ordine del giorno che tecnicamente dovrebbe essere una mozione ai sensi del. Poi è stata inserita come mozione. Il consigliere Calderoni pone il focus su un argomento particolarmente importante e sul quale tutta l'amministrazione è particolarmente sensibile. Noi siamo vicini alle associazioni del territorio, le associazioni che richiedono contributi vengono sostanzialmente accontentate, naturalmente i contributi non possono essere erogati così a pioggia, ci sono dei progetti, delle richieste, delle rendicontazioni. Noi supportiamo tutte le associazioni del territorio in questo senso. Ci sono canali che non sono quelli strettamente comunali, fate riferimento alla Regione, Stato, Unione Europea, e sono canali che generalmente vengono attivati direttamente dalle associazioni sostanzialmente, però ripeto, la sensibilità e la vicinanza alle associazioni è assolutamente una priorità per il mio assessorato, ma come per tutti gli altri.
Grazie assessore. Prego consigliere Calderoni.
Gli avete detto che non è una mozione?
No, sì, gliel'ha spiegato.
Sì, faccio due domande perché non ho capito, forse non ho letto neanche la mozione. La mozione dice se è possibile fare un tavolo per provare a reperire nuovi finanziamenti per le associazioni. Presumo che non conosca anche le nuove modalità per finanziare le associazioni. Posso dire, io so che ci sono tantissimi bandi europei che non vengono neanche presi in considerazione, però se vengono magari presi degli esperti, possono magari fare attenzione a tutti i bandi disponibili e magari aiutare le associazioni. Quindi la mia domanda è, presumo che venga poi accettata la mozione, visto che c'è questa sensibilità alle associazioni di borgomaniere. Quindi
prego assessore Valsesa, scusi,
che adesso lei parla di un tavolo, qui è talmente generica la richiesta, qui intensificare gli sforzi a reperire, allora la richiesta magari di istituire un tavolo aveva un senso diverso, in questa posta in questo modo generico mi lascia un pochino perplesso, con tutto il rispetto per magari l'esigenza e il problema sollevato, ma posta in questi termini.
Grazie assessore. Prego consigliere Calderoni.
A dire la verità non ho ancora ricevuto la risposta, cioè si vuole intensificare il lavoro per le associazioni o non si vuole intensificare il lavoro per le associazioni per i fondi? Perché non riesco a capire, mi spiace, magari sono.
Questo è un lavoro che viene svolto quotidianamente, le assicuro, anche la ricerca, la valutazione dei bandi viene fatta. Poi, altra cosa è riuscire, nello specifico, faceva riferimento prima al sindaco, anche le difficoltà dal punto di vista del personale, sapete tutti quant'è difficile seguire, gestire, proporre un bando, no? Quindi questo è, però ribadisco, noi siamo vicini, vicinissimi alle associazioni.
Qualche altro consigliere, grazie assessore, qualche altro consigliere vuole intervenire? Dichiarazione di voto?
No, aspetta.
Ditemi cosa volete. Sì, non c'è problema.
Scusate.
Prego, cosa volete fare?
Prego la parola al vice sindaco.
No, scusate, perché mi sembra di aver capito la domanda del consigliere, cioè se il comune può intensificare. Il comune c'era qualcosa da chiarire. Adesso il comune può cercare dei fondi per iniziative che ricadono sul comune, cioè a favore del comune, non a favore di un'associazione piuttosto che non. Questo non, e ci stiamo attrezzando, nel senso che partiamo un po' come tutti i comuni svantaggiati, non abbiamo un settore oggi che si occupa di progettazione europea, che non è così semplice. Abbiamo formato recentemente un nostro funzionario facendogli partecipare a un master in europrogettazione a Torino, organizzato da ANCI Piemonte, Università Torinese, quindi iniziamo, diciamo, oggi a formare del personale con l'intento di capire, cominciare a lavorare a cercare di ottenere fondi europei, questo in ambito di comune. Non so se in questa fase, che è embrionale, perché adesso ho finito il corso di master che è durato 6 mesi, quindi bisognerà poi cominciare a capire come strutturare e attrezzarci, e potranno nascere magari delle occasioni in tal senso, ma il comune non ricerca fondi per associazioni del territorio. Il comune, come spiegava l'assessore, oggi dà contributi alle associazioni per iniziative che vengono svolte. Certo che se riuscissimo in una qualche maniera a partecipare come comune direttamente a dei bandi europei che possono prevedere risorse in ambito culturale piuttosto che non da poter inserire nel territorio, potrebbero avvantaggiarsene tutti. Oggi il comune non fa, ma non credo che ce ne siano che faccia questa, cioè, ricerca e sostegno. Stiamo cercando di imparare noi a farlo, quindi quando riusciremo a capire si potrà anche discutere che recuperare più risorse vuol dire avere più risorse da mettere a disposizione del territorio e delle varie associazioni, tecnicamente.
Grazie vice sindaco. Qualche altro consigliere vuole intervenire? Prego, consigliere Pier Giorgio Fornara.
Sì, solo per precisare alcune cosette, che secondo me, posta così com'è questa mozione, difficilmente può godere la fiducia di tutti, in quanto se è una bella cosa fare il tavolo in cui ci si consulta, in cui tutte le... ma io credo che nella provincia di Novara esiste una fondazione cosiddetta del Novarese che è fatta di proposito per favorire, per agevolare, per finanziare nel momento in cui si ritiene opportuno il progetto che l'associazione propone di portarlo avanti. Ora, io credo che com'è posta la cosa suggerirei di ritirarla, che merita un approfondimento e magari anche un taglio di richiesta un po' diverso, perché si rischia di creare un conflitto che poi dopo non si va più a sanare. Grazie.
Grazie consigliere Pier Giorgio Fornara. Qualche altro consigliere? Prego consigliere Emanuele Cerutti.
Sì, Fondazione Comunità Novarese, Centro Servizi per il Volontariato, sono lì apposta per fare questo tipo di servizio, però in effetti magari capire che tipo di tavolo con le associazioni un po' più, come dire, produttivo, ci sono modi per utilizzare fondi che comprendano l'ente pubblico e le associazioni, non è per forza esclusivo, no, degli uni e degli altri. Quindi magari rivista un attimo in commissione per capire meglio che tipo di proposta portare qua, anche a me aiuterebbe a valutarla in un altro modo, in maniera un pochino più, perché poi ha tirato fuori giustamente la questione del tavolo, mi sembra interessante, la valuterei in commissione. Ne sono interessato in prima persona ad approfondire il discorso, se riusciamo a portare una cosa un pochino più dettagliata sarei più favorevole, come dire, mi verrebbe più facile votare a favore, ecco. Grazie.
Grazie consigliere Emanuele Cerutti. Consigliere Calderoni, a questo punto, dopo aver sentito i vari interventi, ha preso una decisione?
Ma no, non la ritiro, perché può essere generica, sì, ma una mozione che dice solo semplicemente di aumentare gli sforzi, ognuno lo può prendere come vuole, però si dà un segnale alle associazioni di dare magari un maggiore contributo. Le associazioni sanno che magari approvando questa mozione
va bene, magari va bene, consigliere Calderoni, vengono, essendo un consigliere è sua facoltà di scelta. Dichiarazioni di voto? Nessuna. Passerei quindi alle votazioni per quanto riguarda la proposta, per quanto riguarda la mozione numero 15 all'ordine del giorno. Astenuti? Astenuti Pier Giorgio Fornara, consigliere Emanuele Cerutti e anche Fornara Andrea. Perfetto. Contrari? Favorevoli? Favorevoli in questo caso i consiglieri Faggiano e il consigliere Calderoni. Passiamo. Quindi la mozione è respinta. Passiamo alla mozione che fa parte dell'ordine del giorno al numero 16, che è presentata dai consiglieri Calderoni, Simone, Faggiano, Roberto Cataldo, protocollata in data 23 maggio 2018 al numero 0020750/2018. Ah, perché? Scusate, è un refuso che ho qua nell'ordine del giorno. Devo correggere che è stata presentata soltanto dal consigliere Calderoni Simone. E quindi finisco di riguardante vetro a rendere. Prego, consigliere.
Sì. Grazie Presidente. Innanzitutto le vorrei chiedere, Presidente, se è possibile modificare la mozione in un ordine del giorno e se è possibile anche cambiare la richiesta di questa mozione.
Possiamo parlarne nei capigruppo o rinviarla al prossimo Consiglio Comunale?
Ma no, se si può semplicemente modificarla da mozione a ordine del giorno.
Bisogna se fare i capigruppo prima. Facciamo capigruppo, sospendiamo per 5 minuti e facciamo capigruppo.
Va bene? Sì, dai.
Prego, invito i capigruppo. 10 minuti, prego. Chiedo suggerimento del sindaco, sospendiamo 10 minuti. Prego. Consigliere? Prego, consigliere Calderoni, per la lettura della mozione.
Allora, sì, a questo punto, visto che ci sono delle difficoltà a capirla, o magari c'è stata una difficoltà a descrivere bene quello che voleva essere la mozione, io la posso anche ritirare, però prendo atto, la ripresento sicuramente, però prendo atto che alla prossima proposta sarà votata favorevolmente da tutti. Quindi solo questo chiedo, se io la ripresenterò, però voglio capire se c'è la possibilità magari di ripresentarla in una forma più diciamo amministrativa, non lo so, quello che volete, che però alla prossima votazione, al prossimo Consiglio Comunale si possa considerare come favorevolmente da tutti.
Prego, signor sindaco.
Sì, sì.
Grazie. Consigliere, quello che abbiamo deciso al capigruppo è quello di cercare di condividere questa sua mozione, okay, per darle la possibilità di non essere bocciata. Okay? Cerchiamo di condividerla questa cosa, quindi faremo una commissione, la riformuliamo, la condividiamo e poi ci sarà il voto. Chiaro, se non è condivisa questa cosa non posso obbligare i consiglieri a dire dobbiamo votarla perché il consigliere Calderoni è una persona simpatica, posso condividere questa cosa ma non tutti sono d'accordo, no? E quindi capisce? Quindi le stiamo dando la possibilità di condividere questa cosa per poter votare in modo favorevole, però deve essere condivisa.
Grazie signor sindaco. Consigliere Maria Piera Pastore.
Sì, grazie Presidente. In pratica potrei condivido senz'altro quanto ha detto il signor sindaco. In realtà, consigliere consigliere, mi sfugge il nome, Calderoni. Non funzionano così le cose, cioè, abbiamo detto andiamo a verificare se è possibile la diffusione, ci guardiamo la legge, ci riflettiamo, ma assumere qua un impegno alla cieca di votare favorevolmente un provvedimento che neanche sappiamo come sarà, credo che sia impossibile non solo per me ma anche per lei se io le rivolgessi uguale invito. Quindi ci impegniamo a rivedere questo ordine del giorno, ma da qua impegnarci a portarlo favorevolmente ci consenta prima di leggere la stesura finale.
Grazie consigliere Pastore. Consigliere Faggiano, prego.
Sì, solamente per sottolineare quello che è la ripresentazione dell'atto, che si lega più a una questione magari formale nel momento in cui nell'atto che è stato steso non vi è il riferimento al provvedimento, e ovviamente si andrà a presumo che il consigliere Calderone quando la presenterà, e io a quel punto lì sarò ben lieto di risottoscriverla, ci sarà il riferimento al provvedimento in modo che così lo si possa leggere. Ovviamente stiamo parlando di una pratica virtuosa, ovviamente stiamo parlando di una legge nazionale, spiego il perché io ho tolto la firma, tant'è vero che prima il Presidente aveva detto non c'è nulla di non c'è nessun retroscena, semplicemente una questione semantica, perché questa mozione, che comunque resterà una mozione, un ordine del giorno, perché non sarà la richiesta di un parere ma sarà proprio l'invito, come già è successo in altri comuni, in tanti altri comuni, ok? E anziché ovviamente uno studio di fattibilità, che non ha senso uno studio di fattibilità su una legge nazionale, una legge nazionale, per cui è ovviamente fattibile, ed è fattibile nella misura in cui l'esercente si mette d'accordo con il suo fornitore, aperta e chiusa parentesi su questo provvedimento, non è che si sta chiedendo chissà che cosa, è un provvedimento che prevede, che ha previsto, è una legge nazionale che ha previsto di nuovo il procedimento di vetro-rendere. Nella prossima stesura ci sarà quello che è stato chiesto in altri comuni, cioè quello che il comune si attivi nel rendere pubblica questa pratica, nel diffondere questa pratica, magari sul sito comunale con un link che va a richiamare la legge, piuttosto che, cioè, nulla di trascendentale. Anch'io ho invitato il collega a riprodurla con, diciamo, più precisione e, ripeto, con un invito che secondo me non è nulla di trascendentale, per cui ok, lo ripresenteremo, cercheremo di ripresentarlo in modo che sia condiviso da tutti.
Grazie,
perché credo che sia una pratica virtuosa.
Grazie consigliere Faggiano. Nessun altro intervento? Quindi consigliere Calderoni, alla luce degli interventi fatti, cosa decide?
Innanzitutto do una risposta alla consigliera Pastore. Ma io ho chiesto di votare favorevolmente perché è già una legge nazionale. Quindi io metto giù una forma che può andare bene agli uffici, poi deve essere votata favorevolmente, se no alla fine. Ma innanzitutto l'ha letta la mozione, perché mi sembra che neanche l'ha letta. È una tematica, già una legge nazionale.
Consigliere, la invito per favore a rispondere.
No,
cosa vuole fare? Perché no, sennò non è una discussione aperta. Ma cioè, cosa vuole fare alla luce degli interventi di sostegno che sono stati fatti in suo favore su questa mozione? Il consigliere Maria Piera Pastore è stata molto precisa, come è stato molto puntuale il suo collega di partito. Mi creda, è stata una grande apertura.
No,
cosa vuole fare.
Chiedo scusa allora, forse non ci stiamo capendo, perché poi tutto.
Noi abbiamo capito molto bene, consigliere Calderoni.
Succedendo il fine mondo.
Consigliere Calderoni, la sto invitando a fare una scelta, grazie. Mi dica cosa vuole
fare. Io ripeto, io sono disposto a ritirarla se mettendo giù una forma corretta per gli uffici viene poi approvata, perché poi è una legge, già, è una legge nazionale.
Consigliere Calderoni, le è stato spiegato più volte che non può impegnare codesto consiglio su una cosa che non ha visto. È come se lei ricevesse un preventivo dove al telefono le dicono sono 2000 euro. Ho capito, però mi capisce?
Io non sto impegnando.
Consigliere Calderoni, la invito, è l'ultima volta che le passo la parola, la invito, cosa vuole fare? Allora, non può impegnare codesto consiglio comunale, mi dica cosa vuole fare.
Io non voglio impegnare nessuno.
Perfetto.
Io ritiro la mozione, la ripresenterò sicuramente al prossimo consiglio comunale, mettendo giù una forma comprensibile.
Grazie consigliere Calderoni, perfetto. Quindi ritiriamo la mozione all'ordine del giorno numero 16 presentata dal consigliere Calderoni Simone. L'interrogazione numero 17 all'ordine del giorno viene ritirata perché è assente il consigliere Pastore. Quindi passiamo al punto numero 18 dell'ordine del giorno per la seguente mozione, presentata dal consigliere Ceruti Emanuele, protocollata in data 9 luglio 2018, al numero 00271502018, modifica di regolamenti comunali per contrastare la propaganda di idee e principi anticostituzionali. Passo la parola al consigliere.
Sì, grazie. L'ho presentata io insieme agli altri che sono
sì,
che hanno sottoscritto
la parola come primo firmatario.
Normalmente sì. Alcuni altri consiglieri di minoranza che ringrazio non sono riusciti a firmare nei termini, però li ringrazio per il sostegno alla mozione. Mozione di modifica dei regolamenti comunali per contrastare la propaganda di idee e principi anticostituzionali. Premesso che il 21 dicembre 2017 il Consiglio Comunale all'unanimità ha approvato una mozione nella quale esprimeva la più ferma condanna per ogni azione mirata a diffondere idee di intolleranza ed odio, a promuovere comportamenti razzisti e xenofobi, essendo tutte queste idee e pratiche opposte ai valori fondamentali dell'uguaglianza, della libertà e della tolleranza sanciti dalla nostra Costituzione, virgolettato, impegnandosi a proseguire nella promozione di iniziative in collaborazione con le scuole e le associazioni del territorio relative ai temi della convivenza democratica. Premesso che nel mese di aprile 2018 è stata recapitata a tutti i componenti del Consiglio Comunale una lettera ufficiale protocollata il 20 aprile 2018 in cui si evidenziava le preoccupazioni per alcune derive culturali che hanno portato a gravi episodi di intolleranza. È un preciso invito perché le istituzioni mettano in atto gesti concreti per salvaguardare il nostro territorio da tali derive. Tale appello, promosso dall'ANPI di Borgomanero, a tal proposito, se mi è consentito, vorrei ringraziare tutti i rappresentanti dell'ANPI qui presenti e in maniera personale e commossa il presidente dell'ANPI di Borgomanero, Gabriele Caione, che lui sa perché, è stato sottoscritto da varie associazioni del territorio, l'Associazione Dignità e Lavoro, Cecco Fornara, la Comunità dei Capi Scout di Borgomanero, l'Associazione Ecumenica Città di Dio, l'Associazione Mamre Onlus e la Casa Piccolo Bartolomeo, la CGL Novara VCO sede di Novara, la CGL Novara VCO sede di Borgomanero, il Coordinamento Provinciale ANPI di Novara, l'Associazione Compagni di Volo, l'ANCESCAO Coordinamento Provinciale Novarese, Associazione Centro Incontro della Terza Età. Considerato che stiamo assistendo ad una sempre più frequente manifestazione di propaganda promossa da organizzazioni e gruppi di impronta neofascista o da associazioni che propugnano idee estranee al dettato costituzionale e all'ordinamento repubblicano. Nella nostra provincia già esistono e agiscono raggruppamenti di estrazione neofascista, portatori di valori dichiaratamente razzisti e di teorie che negano fatti storicamente acquisiti. Tali gruppi, che sono in contrasto con i principi della nostra Carta Costituzionale, inducono indignazione di forze politiche e sociali, movimenti, associazioni, cittadine e cittadini sinceramente democratici, che, come sottolineato nel sopracitato appello ricevuto a firma ANPI e ad altre associazioni locali, la difesa dei principi costituzionali e democratici può e deve essere rinforzata non solo, seppur lodevolmente, attraverso iniziative pubbliche, ma anche in via amministrativa attraverso l'introduzione di opportune disposizioni nel testo dei regolamenti comunali, richiamati i principi fondamentali sanciti dalla Costituzione della Repubblica Italiana e inoltre l'ampia normativa specifica, in particolare la legge 645 del 52 che sanziona chiunque promuove ed organizzi sotto qualsiasi forma la costituzione di un'associazione, di un movimento o di un gruppo avente le caratteristiche e perseguente le finalità di riorganizzazione del 18 partito fascista, oppure chiunque pubblicamente esalti esponenti, principi, fatti o metodi del fascismo, oppure le sue finalità antidemocratiche. Richiamata la legge 25 giugno del 93 numero 205 che sanziona e condanna gesti, azioni e slogan legati all'ideologia nazifascista e aventi per scopo l'incitazione alla violenza e alla discriminazione per motivi razziali, etnici, religiosi o nazionali, la legge punisce anche l'utilizzo di simbologie legate a suddetti movimenti politici, con tutto ciò promesso e considerato acquisiti paletti di legge. Il Consiglio Comunale delibera di procedere all'adeguamento dei regolamenti comunali e degli atti di indirizzo in materia di utilizzo e occupazione del suolo pubblico, spazi e aree pubblici, onde evitare, nel limite del consentito dalla normativa, qualunque tipo di propaganda atta a sostenere e propagandare idee razziste, omofobe, discriminatorie e, in particolare, di introdurre nel regolamento COSAP, in vigore dal 1 gennaio 2015, le modifiche di seguito indicate in carattere grassetto. Le leggo? Le leggo?
Prego.
Ambito e scopo del regolamento, insomma, leggo la modifica. Il regolamento adottato a norma regola in sostanza l'occupazione del suolo pubblico e si propone di aggiungere: l'autorizzazione è negata nei casi di divieto previsti dal presente regolamento, che va sotto ad evidenziare. Articolo 6, occupazione in genere di spazi ed aree pubbliche. Si propone di aggiungere a tale articolo la dicitura: non potranno in alcun caso essere rilasciate concessioni o autorizzazioni di occupazione spazi ed aree pubbliche per conferenze, incontri e simili a organizzazioni ed associazioni che direttamente o indirettamente si richiamano all'ideologia, ai linguaggi e rituali fascisti, alla sua simbologia e alla discriminazione razziale, etnica, religiosa o sessuale. Grazie.
Grazie consigliere Emanuele Cerutti. Dichiaro aperta la discussione. Qualche consigliere vuole intervenire? Prego, consigliere Zanetta, e poi prego.
Sì, buonasera a tutti. Parto subito senza preamboli e farò poi il post scriptum. Io non voterò a favore di questa mozione perché secondo me, diciamo, io parto da un principio di tolleranza. Per me tollerare vuol dire anche dare possibilità a forze in cui non mi riconosco, perché le forze citate sono forze in cui non mi riconosco, ma ritengo che secondo me loro debbano avere il diritto comunque di manifestare le loro opinioni, brutte o no che siano. Quindi è una questione comunque di democrazia e di dibattito. Poi non so quanto possa il Comune dire sì o no a eventuali manifestazioni, se possa rifiutarsi o meno di concedere ad esempio a delle forze politiche di fare un gazebo, un banchetto o determinate manifestazioni. Adesso io non ho letto bene il regolamento in tal senso. Però ve lo dice uno che tra l'altro ha un prozio che è stato partigiano in Vallestrona da settembre 43 fino all'aprile del 45, non ha cambiato casacca a marzo quando la guerra era finita. Però mi dispiace, ma ritengo che, per quanto sconvenienti, sgradevoli e tutto, le idee anche di queste forze politiche debbano poter essere espresse. Se poi andranno contro la libertà di parola, allora è giusto che intervengano le forze dell'ordine o chi è preposto, però devono avere il diritto di manifestare. Io non mi ci riconosco in queste idee, nella xenofobia, nell'omofobia, nell'intolleranza in generale, però, ripeto, ribadisco, è un diritto poter esprimere queste idee, esattamente come chi è contro le vaccinazioni insulta sui social, no, è vero, insulta sui social chi invece... No, è vero.
Consigliere Emanuele Cerutti, deve lasciare finire l'intervento e poi può replicare, grazie. Consigliere Zanetta, proceda per finire l'intervento.
No, a proposito di intolleranza, un episodio. Quando un anno fa mi sono candidato dalla lista del Borgo, una collega e anche un collega mi hanno tolto il saluto dandomi del fascista a scuola.
Triste questa cosa.
Questa è una cosa che a me non è piaciuta.
In un paese che si dice democratico.
Mi dispiace. Io ripeto, io rispetto le idee di tutti. Poi starà a me andare a parlare con queste persone, cercare di far capire di venire dalla mia parte. Però ritengo anche controproducente questo, perché alla fine si incattivisce soltanto una determinata forza politica e la si fa diventare anche una vittima, se vogliamo.
Grazie consigliere Zanetta. Prego consigliere Maria Piera Pastore.
Sì, anch'io vorrei dire qualcosa, ma non vorrei parlare così dal punto di vista emotivo, ma vorrei leggere e fare qualche osservazione su questa mozione. Innanzitutto anch'io saluto gli studenti dell'AMPI qui presente e devo dire che ci deve essere stato qualche disguido perché io non ho ricevuto nessuna lettera ad aprile 2018, quindi per me questa è una novità. Dopodiché la mozione è intitolata Modifica dei regolamenti comunali per contrastare la propaganda di idee e principi anticostituzionali. Allora qui una prima precisazione, cioè ciò che è costituzionale o incostituzionale non lo decide un consiglio comunale, lo decide la Corte Costituzionale o comunque lo decide la magistratura. Quindi una volta che la magistratura ha deciso di mettere fuori legge un'associazione, un gruppo o quant'altro che è stato dichiarato fascista o nazifascista, prenderemo tutti atto della decisione e chiaramente questa associazione non avrà titolo a chiedere l'occupazione suolo perché sarà fuori legge. Ma da qui ad affermare che nella nostra provincia già esistono e agiscono raggruppamenti di estrazione neofascista, portatori di valori di trattamenti razzisti e di teorie che negano fatti storicamente acquisiti, possiamo essere d'accordo o non d'accordo, io non contesto questa affermazione, ma devo dire che non ci sono né nomi né cognomi, però questa è una considerazione, non è un dogma questa affermazione, quindi voi la potete pensare in un modo, altri la possono pensare in un altro. Ma anche le leggi che vengono richiamate in questa mozione, la legge 642 del 52 sanziona, così come la legge 205 del 93 sanziona, cioè più chiaro di così è la legge che sanziona. Non può essere un consiglio comunale a inserire una norma che vieta il rilascio di concessioni e autorizzazioni anche qui a organizzazioni, associazioni, eccetera. Allora, chi tra l'altro decide? Il funzionario che istruisce la pratica, che questa associazione è fascista, neonazista, è antipatica, è vestita a pois? Cioè, non si può inserire in un regolamento, perché nella gerarchia delle fonti comunque c'è la legge e poi dalla legge discendono i regolamenti, non si può applicare in un regolamento una norma che non è neanche prevista da una legge e se è prevista da una legge, la legge viene applicata dalla magistratura che ci dirà questa associazione è fuori legge oppure questa associazione no. Dopodiché mi ricollego anch'io al concetto di democrazia, cioè ognuno di noi ha le sue idee, c'è chi pensa che tutto sia neonazista, fascista, brutto e cattivo, ma da qui a impedire a chi è brutto e cattivo di esprimere le proprie opinioni e di avere un posto, un luogo in cui dopo aver pagato lo spazio pubblico possa dire la sua, qua secondo me andiamo decisamente contro il concetto di democrazia, che non è solo il mio, ma che dovrebbe essere abbastanza condiviso. Quindi io esprimo un pochino di perplessità, un pochino per la facilità con cui si taccia di anticostituzionalità a fatti, cose, persone, associazioni, gruppi che anticostituzionali non sono perché nessuno li ha ancora dichiarati tali. Quindi chiaramente io voterò contro questa mozione.
Grazie consigliere Pastore, prego consigliere Emanuele Ceruti.
Sì, provo, intanto chiedo scusa, un'espressione che mi è sfuggita, non credo che questo fosse vietare al consigliere Massimo Zanetta di esprimere la sua opinione, ma mi scuso evidentemente. Provo a rispondere alle cose che ho sentito e ringrazio per i vostri interventi. Non posso vietare a qualcuno di pensare diverso da me, e lì esprimere la sua opinione. Condivido. Diverso è se quel qualcuno chiede di utilizzare casa mia per fare esattamente quello, quindi per manifestare, rendere pubbliche e promuovere quel tipo di idee. È diverso, no? Poi possiamo stabilire chi abbia la titolarità per dir di sì o dire di no, ma intanto quella rosa lì è diversa, non si può, scusate la banalità dell'espressione, fa di tutte le erbe un fascio. È diverso, perché se Pier Giorgio pensa una cosa, io posso non impedirgli di pensarla, neanche di dirla, ma se lui mi chiede un luogo pubblico per renderla manifesta, è diverso. Poi discutiamo se si può o non si può, ma è diverso. Possiamo almeno stabilire questo tipo di distinzione, che è banale, ma mi sembra importante. Altra cosa, non è il Consiglio Comunale deputato a stabilire questo e quest'altro. Probabilmente il lasciare, delegare chi decide se io sono o non sono all'interno della Costituzione è vero, non posso probabilmente delegare un funzionario pubblico, ma si può fare abbastanza in fretta, nel senso che rileggendomi un po' di cose ho trovato, ad esempio, ma giusto a titolo di esempio, il Comune di Milano fa firmare una dichiarazione in cui si dichiara di riconoscere e rispettare i principi, le norme, i valori, eccetera, sono tre righe e quindi possiamo anche ipotizzare. La guardiamo, se volete? Questo può essere che sia una autocertificazione in cui io dichiaro questa roba qua, che può essere un'opinione, ma se li si va a leggere alcuni statuti di alcune associazioni, sono in contrasto con queste tre righe. Non è una mia opinione.
Scusate un attimo,
per cui dico, proviamo a ragionarci. Io sono anche disposto a dire, troviamo un momento in cui ci troviamo e ci ragioniamo su questa roba, perché è vero, io accolgo questa osservazione, chi decide se tu sei o non sei anticostituzionale, lo riconosco, ma è diverso dire, siccome c'è già una legge nazionale, noi non interveniamo su un sacco di questioni, la legge nazionale dà un indirizzo, ci sono, io non sono esperto di legge, i regolamenti attuativi che dicono, va bene, quel principio sancito, come lo traduco nella pratica? E la storia cambia. Oggi siamo in un momento in cui è necessario affrontare questa questione. Possiamo non essere d'accordo su come la affrontiamo, ma è necessario adeguare alcune norme attuative, si chiamano così, alcuni regolamenti a una nuova situazione. Non siamo più a 10 anni fa. Ce ne accorgiamo tutti quanti. Poi può essere un'opinione che le cose che avvengono in provincia siano più o meno gravi, può essere un'opinione, ma è diverso da 10 anni fa, quindi dobbiamo intervenire in questo senso. Tolleranza con gli intolleranti. Allora, a me sembra, sono molto colpito dalle cose che ha detto professor Zanetta, ed è una provocazione che tempo fa mi avevano fatto, no? Essere intollerante rispetto ad alcuni atteggiamenti. E allora mi sono un po' formato, ho riformato sui testi che avevo lasciato perdere in università, ho ripreso Popper, che mi sembrava. Io potrei dire delle scemenze. Per evitare di dire scemenze, perché sono un poveretto che non sia neanche laureato, pensa un po', vado a prendere i testi che ho alcuni, non vi tedio più di tanto. Nell'81 a New York, nell'Università di New York, Popper diceva questo, ho dovuto leggermene un po' per fare un riassunto. Temendo di essere intolleranti, tendiamo ad estendere la tolleranza come un diritto anche a coloro che sono intolleranti, a coloro che cercano di diffondere ideologie intolleranti, ideologie che implicano il principio per il quale tutti coloro che dissentono da esse debbano essere eliminati con la forza, ideologie che addirittura considerano tutti i dissidenti come criminali. Nel nostro attaccamento all'idea di tolleranza corriamo il pericolo di distruggere la libertà e con essa la tolleranza stessa. L'esagerata paura che anche noi sostenitori della tolleranza, e ci metto dentro tutti ovviamente, quelli che sono qua dentro perché noi siamo eletti costituzionalmente, no? E quindi siamo antifascisti, non c'è neanche da dirlo. L'esagerata paura che anche noi sostenitori della tolleranza potremmo diventare intolleranti ha condotto all'atteggiamento errato e pericoloso secondo il quale dobbiamo tollerare qualsiasi cosa, forse persino atti di violenza. Vado un po' avanti, cita Voltaire che dice, vide molto chiaramente, si va indietro, che la tolleranza deve essere reciproca, ecco mi fermerei un attimo qua, intollerante con chi tollerante non è, e ci sono siamo nel relativismo, no? Ne discutiamo con gli studenti, alle scuole superiori in particolare, è tutto relativo, ma ci sono dei fondamenti, e i fondamenti, per esempio, che dicono va bene la tua opinione, va bene la mia opinione, sono per esempio i diritti umani, a cui la Costituzione si rifà. Per esempio nella Costituzione americana vengono citati in maniera molto determinata e dettagliata, ma su quella roba lì non si può transigere, c'è qualcosa che deve fondare. Quindi se l'intolleranza, se la tolleranza non è reciproca, lì sì che bisogna mettere un fermo. Allora, quando lo metto questo fermo, e anche qua a andare a ristudiare ancora, c'erano però delle robe molto banali, no? Che una è la famosa teoria della rana che viene bollita nell'acqua. Allora, la questione è, quando mi fermo? C'è chi dice, quando vanno oltre i confini della legge, chiami i carabinieri, dico, guarda che lui ha fatto una roba che qua c'è scritto che non poteva fare. E allora che necessità c'è che io metto un freno prima? Secondo me c'è una necessità, per quello che dicevo prima, è cambiata l'aria, sono cambiate tante cose, occorre mettere un paletto, perché ci stiamo abituando all'acqua che si riscalda. Quando decideremo, vuol dire se io metto la famosa rana nell'acqua fredda e riscaldo l'acqua pian pianino, la rana sta lì dentro, mica se ne salta fuori, fin tanto che è bollita. Se invece la metto nell'acqua bollente, la rana schizza fuori e se ne va. La questione è, ci stiamo abituando pian piano a piccoli atti che forse, io non sono un esperto giurista, non sono ancora oltre l'illecito, ma si stanno avviando a passi da gigante verso l'illecito. Se noi mettiamo un freno, quando ormai la rana è bollita, è troppo tardi. Per dirla con Aldo, Giovanni e Giacomo, la teoria della pallina e del piano inclinato, no? Se io pian piano inclino un piano, la pallina comincia a rotolare. Quando decido che ha superato il limite di velocità, è troppo tardi. Quindi io penso che sia necessario fare molta attenzione e farla adesso. Ci sono già 200 comuni, questo non è aggiornato, è di 3 mesi fa, per cui saranno molti di più. Se 200 comuni si sono attivati in questo senso, saranno mica tutti degli stupidi e fascisti, loro stessi, no? Ma appunto Pavia, Milano, Lecco, Brescia, Pisa, Crema, Mantova, Vasto, Desio, Udine, Suzzara, Reggio Emilia, Cuneo, Orvieto, Osimo, Ancona, Fabriano, eccetera, eccetera, non vi tedio. Ma sono tutti così antidemocratici, forse si sono accorti che quel piano lì si sta inclinando e se la pallina non la fermiamo adesso, non la fermiamo più, non la fermiamo più.
Vuole continuare? Sta esaurendo il suo tempo, consigliere Cerutti.
No, direi che sostanzialmente, come dire, mi sembra di aver spiegato bene il concetto in maniera anche, credo, abbastanza chiara.
Grazie consigliere Emanuele Cerutti. Prego la parola al consigliere Fornara Andrea.
Sì, non voterò a favore di questa mozione proprio perché, ritenendomi assolutamente antifascista, ritengo che nessuno deve impedire a chiunque esprime la propria opinione. E sono anch'io convinto che se i comportamenti si sfociassero nel fascismo, nazifascismo, esistono già leggi che li configurano come reati. E questa deriva, gli episodi di cui citava Manuel, credo fermamente che vadano combattuti contrastando l'ignoranza e la disinformazione. Grazie.
Grazie consigliere Fornara. Prego la parola al consigliere Maria Piera Pastore, che prima ha alzato la mano, per poi passarla al consigliere Faggiano.
Sì, ma solo per una perché il consigliere ha letto quelle 3 righe dicendo qualcuno sta facendo sottoscrivere, ma non è in un regolamento una frase del genere, cioè carte dei valori o carte dei diritti sono diffuse, sono condivise, sono richieste a tanti, insomma ci mancherebbe, però non è un regolamento, che mi sembra che è una cosa diversa. Dopodiché se il consigliere ritiene che se ne può parlare in altra sede, discuterne meglio, io credo che possiamo essere tutti insomma, a disposizione.
Grazie consigliere Maria Piera Pastore. Prego consigliere Faggiano.
Sì, io sono veramente esterrefatto, lo dico sinceramente in merito agli interventi che parlano di tolleranza, ma perché qui non si sta parlando di un qualcosa di portata generale. Io devo essere tollerante nei confronti di chi ha gli occhiali, è biondo, è magro. No, qui si sta parlando di un qualcosa che va al di fuori del recinto costituzionale. Allora, io posso essere d'accordo se nel testo fossero stati individuati dei gruppi particolari, ok? Qui si sta facendo un discorso di portata generale, ok? E peraltro qui abbiamo anche un assessore che la legge l'ha studiata, ok? E perciò può anche venirci in aiuto. Allora si sta dicendo, ci sono già gli organi competenti, ok? Ma siccome io nel regolamento sto cercando di prevedere un qualcosa di portata generale, se io e altre tre persone stasera costituiamo un'associazione, facciamo un gruppo, ok, che si richiama a quei valori lì, e dopodomani vengo a fare una richiesta di spazio comunale, chi è che mi ha dichiarato fuori dalla Costituzione? Non ce n'è stato il tempo. E allora dove sta il punto? Il punto sta nell'inserire un qualcosa che è logico, senza fare nomi e cognomi, è logico, potremmo definirlo addirittura un collegato costituzionale, è logico, ok? E io sento parlare di principi di tolleranza, su qualcosa per cui la Costituzione non la prevede la tolleranza. Ma ragazzi, ma adesso io capisco tutte le virate del mondo, anche per, magari collegate a... Però sono veramente esterrefatto. A me l'idea che negli spazi comunali, perciò che magari un'associazione che si rifà a certi principi possa fare una conferenza stampa, un incontro, un seminario, magari in un luogo dove ci sono delle rappresentazioni di More e Gibin, ma non è che mi viene la pelle alta, ragazzi, cioè svengo. Ma di che cosa stiamo parlando? Qui nessuno ha fatto nomi e cognomi, qui si è fatto solamente riferimento a un qualcosa che è previsto dalla nostra Costituzione. Dopodiché, non vi piace così? Vogliamo fare una lettera nella quale vogliamo invece collegare, perciò chi fa la richiesta deve firmare quella, sostanzialmente quella dichiarazione, ok? Va bene, non lo so se quella può essere, ma diamolo un segnale, perché il segnale della tolleranza è pericolosissimo, e non ne faccio un discorso né di sinistra né di destra, perché a furia di farne questioni insomma un po' banali, allora io faccio una banalizzazione che è la più banale di tutte. Cioè, a furia di creare il diverso, se un giorno viene fuori un gruppo armato che dice io voglio sterminare tutti quelli che hanno gli occhiali, io e lei, consigliere Massimo Zanetta, siamo messi nei guai, Attenzione.
Grazie consigliere Fagiano, qualche altro consigliere vuole intervenire? Prego prima il consigliere Pier Giorgio Fornara.
Grazie. Mi sembra che la richiesta che è stata fatta in questa mozione sia abbastanza chiara e precisa, per cui non voglio dilungarmi in tanti discorsi. Qui si dice che deve essere rilasciata concessione e autorizzazione di occupazione di spazio per conferenze, incontri, organizzazioni, associazioni che direttamente o indirettamente si richiamano all'ideologia, al linguaggio, ai rituali fascisti, alla sua simbologia e alla discriminazione razziale, etnica, religiosa e sessuale. Se il comune di Borgo Manero non è in grado di definire cos'è questa associazione, lo si chiede al prefetto, lo si chiede a un'autorità superiore, ma penso che non ci sia niente di complicato. Aggiungo una cosa molto semplice che mi ha rattristito un po', Massimo, il discorso fatto, perché per avere uno zio partigiano in Vastrona, io ho avuto anch'io il papà ferito in Vastrona, quindi non credo che abbiamo niente da insegnare a nessuno. Ma la cosa importante è che tutti gli anni si celebra la giornata della memoria, perché è quello che bisogna imparare a cominciare a diffondere. Perché per i primi anni del dopoguerra di certe cose non se n'è mai parlato. Io sono cresciuto da ragazzino vicino a uno che aveva fatto non Auschwitz ma Mauthausen, ma quell'uomo non si è mai lasciato scappare una parola di quello che ha vissuto. Quando gli chiedevi qualcosa faceva che far andare la testa. Dico questo perché secondo me sarebbe bene anche come comune aderire alla proposta che il comune di Firenze ha introdotto per istituire nelle scuole di ogni ordine e grado un'ora di educazione alla Costituzione, che è una cosa che abbiamo perso. Una volta c'era l'educazione civica, non so chi è che se la ricorda, ma probabilmente quei valori che ha all'interno la Costituzione e che ringraziamo il Presidente della Repubblica Mattarella che ha fatto senatore a vita la signora Sgrena, che con le sue parole proprio qualche mese fa in occasione di un certo dibattito al Senato ha esordito dicendo che si vergognava di sedere, si sarebbe vergognata di sedere in un Senato che avrebbe votato certe leggi. Detto questo, propongo anche, visto che tutti hanno magari davvero qualche parente morto o comunque ucciso nell'ultima guerra, se invece di fare il 25 aprile al Parco della Resistenza cominciassimo a farlo davanti ogni anno ad una lapide diversa, che la nostra città è costellata di gente che forse ci ricorderemmo anche di certi giovani che a 18-19 anni, forse anche con un po' senza testa, diciamo così, ci hanno lasciato la vita per poter che noi veniamo qui a dire la nostra. Grazie.
Grazie consigliere Pier Giorgio Fornara. Prego la parola al consigliere Calderoni Simone.
Sì, ovviamente io mi dichiaro già ovviamente a favore sulla mozione, però anch'io devo capire solo una cosa, perché allora tutti credo che qua si dichiarano antifascisti, credo almeno, poi non lo so, ognuno qual è la sua opinione, si dichiarano antifascista e quindi vado contro senso e non voto il regolamento. Perché? Diamo un segnale forte anche a livello comunale sulla modifica dei regolamenti. Non riesco a capire, cioè uno si dichiara antifascista e poi non va a promuovere una mozione importante come questa. Io non riesco a capire questa cosa qua. Poi ovviamente io rispetto tutti gli interventi che sono stati fatti, rispetto le opinioni che ognuno ha, però alla fine qua si tratta veramente di dare un segnale, anche perché in un periodo così, che tutti i giorni si vedono comportamenti fascisti, comportamenti difficili anche da accettare, anche per dare un segnale ai giovani come me e alle nuove generazioni che sono anche fuori a Borgonero, è giusto presentare una mozione antifascista, così al di fuori del comune si porta anche un segnale forte. Mi sembra veramente ridicolo. Dico, allora io sono antifascista, allora non modifico i regolamenti. Cosa significa? Cioè uno va contro senso. Poi ovviamente io rispetto tutte le opinioni.
Grazie consigliere, prego la parola al signor sindaco.
Grazie presidente, io ho ascoltato con attenzione e condivido sicuramente parecchi passaggi, però io voglio ricordare alle persone che, e mi spiace, che le persone che questa sera sono qua presenti non erano presenti al primo consiglio comunale, perché al primo consiglio comunale, e vi invito di andarlo ad ascoltare, siamo stati accusati, ok, di essere i figli di Almirante, una città, eh no signora, non è proprio così, io non mi sento figlio di Almirante, mi perdoni,
siamo stati accusati. E questa persona, questa sera, viene a dirci delle cose molto belle, certo. Però la stessa persona quella sera ci ha accusato di essere dei fascisti. Noi? No, mi spiace, questa cosa non l'accetto. La sera dell'insediamento di questa amministrazione comunale. Allora però io vi chiedo questo, riflettiamo su quello che diciamo. Perché siamo tutti bravi a dire che siamo in un paese democratico dove tutti dobbiamo rispettare tutti, e io sono favorevole al fatto di rispettare, ma vorrei anche essere rispettato, e questo non avviene. Allora, anch'io ho avuto parenti che sono partigiani, che hanno lottato, e voi lo sapete meglio di me, perché gli veniva impedito di dire e di fare quello che volevano. Okay? E adesso noi diciamo a determinate persone che se non rispettano la legge è giusto che vengano condannati, okay? C'è la Digos tutti i giorni che segue queste cose, noi chiamiamo la Digos quando questi signori vogliono manifestare, però io non accetto che allora o si fa quello che dico io o non va bene, e questa cosa non l'accetto, signori, mi spiace, siamo in democrazia. Io propongo una cosa invece, di allegare un'autocertificazione da parte di coloro che chiedono il plateatico in quel di Borgo Manero, ok, dove devono rispettare, ma questo vale per tutti. Vale per la destra e vale per la sinistra, vale per quelli che sono di Forza Nuova, vale per quelli che sono i no-tab, che bruciano i cassonetti, queste cose. A Borgomanero non li voglio, ok? O perlomeno se vengono a Borgomanero si devono saper comportare, perché noi siamo comunque un paese democratico. Quindi un'autocertificazione legata chiaramente alla richiesta di utilizzo del plateatico, dove si dice e si scrive con tanto di sanzioni che venga rispettati tutti i valori costituzionali del nostro paese. Questo chiedo.
Grazie signor Sindaco, passerei la parola al consigliere Emanuele Ceruti per il secondo intervento.
Sì, alcune cose. Io sono contento di essere riuscito a... Era a suo turno?
No, è giusto, è corretto. Era.
Volevo... sono contento di essere riuscito a spiegare, nonostante questa cosa mi coinvolga in maniera direi totalizzante, sono contento di essere riuscito a spiegarmi in maniera tranquilla senza trascendere, non perché il mio trascendere, non mi riferisco a lei, non solo a lei, il mio trascendere non è direttamente proporzionale a quanto ci tengo alle cose, ma mi fa essere più lucido. Dico un po' di risposte, di nuovo, sì, il Comune di Milano l'ha inserito in un regolamento e il regolamento prevede che si firmi questa dichiarazione. Torno a dare la mia disponibilità perché si possa fare questo genere di... perché condivido il fatto che il Comune di Borgomanero possa sapere chi rispetta o no alcuni principi, lo condivido. Dopodiché non lo delegherei a un funzionario qualunque, ma qualunque non in termini spregiativi, no? Ma al primo che c'è lì quel giorno, ma ha dei punti precisi e vorrei discuterne in commissione 2 se posso, perché ci terrei particolarmente ad esserci. Sulla citazione del primo consiglio comunale, al di là del nipote, figlio, chi se ne importa della parentela, però per dire che me lo ricordo bene quella provocazione, allora al di là della provocazione, visto che viene citata oggi, una cosa che poteva essere davvero, come dire, a cui si poteva rispondere come una provocazione, ha cambiato segno nel momento in cui è stata rivendicata da un rappresentante della maggioranza. Nel senso che a fronte di una provocazione, se io dico sì sì, io sono così, cessa di essere una provocazione, per cui non è un problema nostro, ma di chi rivendica di essere così. Ma è, mi sembra che sia logica, no? Se io dico no, guardate che io sono così, lo dico io per me stesso e ho la responsabilità su di me. Giustamente il signor sindaco dice, ma io sono lontano mille miglia da quella roba lì. Ok? Prego. E qualcuno invece dice no, io lo sono. E quindi, come dire, risponde per sé. Facciamo nomi e cognomi? L'ex presidente del Consiglio Comunale. Quindi ha rivendicato di esserlo. Quindi dico, non è più un problema di provocazione a cui si può rispondere piantatela lì voi due con quella faccia di provocare. Non è più un problema di quel genere, ma è rivendicazione da parte di un rappresentante della maggioranza. Vogliono manifestare? Sì, io non sto, allora ribadisco, vogliono manifestare le proprie idee, è un conto, ribadisco, perché non so se, ripeto, mi sembra di essere stato abbastanza chiaro, e però sento dalle risposte che siamo ancora prima del mio ultimo intervento e quindi provo a esserlo ancora meglio. Non è questione di poter esprimere le tue idee, è questione di poterlo fare nelle istituzioni, nei luoghi delle istituzioni, è diverso, ribadisco. Mi spiace anche dell'intervento di Andrea Fornara dopo il tentativo che ho fatto di spiegare qual è il concetto di democrazia che io sposo, e lui ha detto una roba che andava prima, no, di quella roba lì, non teneva conto dell'intervento rispetto a tolleranza o intolleranza. Tolleranza deve essere reciproca, non è data, non si è democratici se si tollera a prescindere, non è quello il concetto. Possiamo concordare almeno su questo? Se no sembra che io non sia democratico perché dico sta roba, è una roba che non sta né in cielo né in terra, no? Come? No, prego. Non è condivisibile, non è che non sia democratico, la questione è, io penso che la tolleranza ha un limite, perché se non ha limiti succede quello che abbiamo già visto e succede quello che appunto nell'81 si provava a descrivere, oggi è molto oltre, no? Se non c'è reciprocità allora anche i diritti umani non valgono più, perdonatemi, ma anche questa è logica, no? Se non c'è limite io posso negare un diritto umano e gli altri da democratici devono dirmi rispetto le tue
consigliere,
idee.
Scusi,
mi spiace,
scusi,
no,
l'interruzione, ma la invito a concludere.
10 secondi, se io nego, possiamo partire da lì, hai dei diritti fondamentali, io non posso dirti di sì perché sono democratico.
Grazie consigliere, prego la parola al consigliere Pier Giorgio Fornara, ha alzato la mano prima, vuole fare un intervento.
No, l'ha già precisato Manuel, ma no, invito Luigi, davvero ad andarla a risentire la seduta del primo Consiglio Comunale, dove io dissi che il 53% del 56% dei borgomanaresi aveva votato per gli amici di Salvini, gli amici di Berlusconi e i figli di Almirante.
Grazie consigliere Fornara.
Fammi capire, io non riesco a capire queste cose. Allora, passami la parola.
Parola signor sindaco.
Mi arrabbio. Passami la parola.
Parola signor sindaco.
Perché Manuel ha capito quello che voglio dire io adesso. Passami la parola.
Allora, fatemi capire, dopo l'intervento di Pier Giorgio Fornara, allora, se sei amico di Salvini, di Berlusconi, sei il demonio, se sei dall'altra parte va bene, e questa è democrazia? Ma scusami Pier Giorgio,
signori,
ma fammi capire, ma le parole hanno un peso, Ma fammi capire. Cioè, non lo so, veramente, io trovo che sia assurdo. Vabbè, mi fermo, vorrei altre cose. Ma
allora, passiamo la parola al consigliere Luigi La Terza, grazie.
Fermo, perché...
Buonasera a tutti. Io ribadisco il concetto che ho espresso nel primo consiglio, visto che sono stato tirato in ballo. Io sono orgoglioso di essere figlio di Almirante. E continuerò ad esserlo orgoglioso di essere figlio di Almirante, perché Almirante è stato un grande statista, come lo è stato Berlinguer.
Per favore, grazie.
Okay. Per cui invito poi il Presidente a chiamare i carabinieri e a identificare le persone del pubblico, come è stato fatto nell'altro Consiglio, perché non si può parlare quando si fa parte del pubblico, si può solo ascoltare. Per cui invito ufficialmente il Presidente. Presidente, a chiamare i carabinieri.
Scusate l'interruzione, consigliere, chiedo semplicemente al pubblico presente di osservare le regole. Le regole sono quelle di poter partecipare, ma non si può parlare. Vi chiedo semplicemente questo, di far finire i consiglieri comunali eletti dal popolo nel loro intervento. Io vi ringrazio di questo, va bene? Se continuerete a parlare mi troverò costretto a chiamare le autorità, ma siete persone serie che conosco, qualche parola ci sta, però adesso vi invito a non parlare, grazie. Prego consigliere La Terza.
Per cui dico, qui siamo in un paese democratico, siamo tutti democratici, siamo tutti per la libertà di espressione, per la libertà di stampa, per cui a volte vedo che ritornare al passato e creare delle discussioni, delle cose a volte anche inutili, non portano da nessuna parte. Cioè, io ho sempre dialogato con esponenti di sinistra, di estrema sinistra, di destra, cioè con tutti, per cui il dialogo fa parte della cultura italiana, della cultura democratica, per cui io invito tutti veramente, si passa da mozioni, ordini del giorno apparentemente molto tranquille, però che spesso e volentieri degenerano, quando oggi non ci sono i presupposti tali da avere preoccupazioni per affinché vengano discusse determinate cose, per cui io invito sempre di essere un attimo più tranquilli, cioè io rispetto tutti come desidero essere rispettato, per cui il discorso che vorrei portare stasera è quello relativo al fatto che bisogna sì tollerare, bisogna però dialogare, e io sono il primo a dialogare con tutti, come tutti gli esponenti che fanno parte di forze politiche all'interno della Costituzione sono delle persone che vedono nella democrazia un atto di civiltà. Grazie.
Grazie consigliere. La terza. Passerei alle dichiarazioni di voto. Prego. No, prego consigliere Faggiano.
Manuel voleva
no,
dire qualcosa.
Non può, ha già fatto.
No.
Per le dichiarazioni di voto?
No, allora. Non è una dichiarazione di voto. Ho chiesto prima, appena finito il consigliere, perché ma sarò brevissimo.
Penso, prego consigliere Faggiano.
Ma sarò brevissimo. Ma siamo in consiglio comunale, siamo su scherzi a parte. Perché qua sento parlare di tolleranza e poi di chiamare i carabinieri perché magari ci sono state due parole tra il pubblico. Giustamente richiamiamo sempre che il consiglio comunale non è partecipato, una volta che è partecipato vogliamo farli identificare. No, ma sindaco, non ce l'ho con lei, però cioè
guarda me.
A me ovvio che poi io che associazione faccio di fronte a una dichiarazione del genere? Il Cile di Pinochet mi viene in mente, ma cosa devo pensare? Due persone parlano che poi avessero chissà cosa hanno fatto, forse hanno chiacchierato tra due e li facciamo identificare. Ma è il caldo, proprio.
Grazie consigliere Faggiano. Prego consigliere Manuel Ceruti per le dichiarazioni di voto.
No, dichiaro cosa farne della mozione.
Quello che vuole fare di consigliere esatto. Ceruti.
E intanto ribadisco la tranquillità con cui ho cercato, ma perché mi sembra che se no stiamo sfuggendo su altre cose. Io vi chiedo, rimaniamo su questa per favore, perché poi un pretesto qualunque ci fa litigare. Allora io non la voto perché è passato quel pistola giù e ha messo la musica così. Rimaniamo sull'oggetto, vi
consigliere,
prego.
Faccio fatica a sentirla perché ho la cassa dietro, se per favore
grazie. Di rimanere
perché,
su
ecco,
questa
perfetto.
Infatti ho cercato di raccontarla nel modo migliore possibile per chiedervi di rimanere qua e di non mettere insieme la capacità di ascolto, la democraticità.
Consigliere, condivido pienamente come vuole procedere.
E allora,
con la mozione
io dico se alla prima commissione utile andiamo a vedere. Allora, il regolamento del Comune di Milano è questa dichiarazione e andiamo ad approvarla, ovviamente non pretendo un'approvazione ex pre, perché capisco e condivido, ma andiamo a lavorare seriamente su questa cosa, ma che andare a lavorare seriamente vuol dire che non condividiamo il fatto che è tutto possibile, no? Allora, se sì, stiamo dichiarando che è diverso quello che stiamo dicendo qui da tutte le dichiarazioni precedenti, facciamo una cosa diversa, diciamo che non tutto è consentibile e lo mettiamo nero su bianco.
Che riguarda anche altre forze.
Grazie consigliere Emanuele Ceruti.
Che non tutto è consentibile, certo.
Perfetto. Quindi concludiamo. Quindi qualche altro intervento? No, direi a posto. Assessore Zanetta, a posto? Quindi direi va bene. Quindi ritira la mozione da portare per il prossimo Consiglio Comunale con sì, commissione, sì, commissione. Bene.
Quindi
dichiariamo conclusa la seduta alle ore 21:54. Grazie a tutti.
Ma voi siete forti, ragazzi. Voi parlate sopra, siete forti, cazzo.
Sergio, ho sbagliato di 54 minuti.